è professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Macerata, dove è presidente del corso di laurea in filosofia e vicepresso della facoltà di lettere e filosofia. Ha pubblicato qualche centinaio di articoli, 12 volumi, e tre più recenti che possiamo citare sono Senso e futuro della politica. Adesso io ve lo cito così, ma naturalmente di questo vi lasceremo traccia, perché come abbiamo fatto oggi con riguardo all'intervento del professor Galeazzi, nella prossima occasione fotocopieremo queste note in modo che le avrete sotto mano direttamente. Dicevo, dalla globalizzazione al mondo comune è la cittadella editrice. L'uomo e la comunità, invece, edizioni Fiquayon, comunità di Bose, ed è più recente perché il primo testo del 2002, l'uomo e la comunità risale al 2004, dell'anno scorso è l'amore politico sulla via della non violenza con Gandhi, Capitini e Levi Nasi. Io, prima di passare la parola, perché anche oggi ci orienteremo secondo lo schema utilizzato la volta precedente, una relazione introduttiva, a cui poi seguiranno le sottolineature, le domande da parte di chi tra voi sente la necessità, e dobbiamo cercare di rimanere nello spazio che ci siamo dati e proseguire il lavoro intorno alle 19. Detto questo, lo faccio come suggestione iniziale, riprendendo alcune delle precisazioni che proprio il professor Mancini ha utilizzato nel suo testo che era Senso e futuro della politica, e lui in alcune sue pagine faceva questo tipo di sottolineature. La politica è tale, cioè umana, se anziché strappare il tessuto sociale ne ricuce con pazienza le lacerazioni. Non trovando in sé criteri di guida, lo cerca nell'etica della dignità e nel codice del dono. Pensiero dialogico, sapere relazionale, orientamento al bene sono i tratti salienti di una nuova cultura politica. E leggendo quelle pagine che a noi è venuto in mente di portarle qui tra noi per offrirci uno stimolo ulteriore rispetto a queste come dire, piste esplorative, e lo chiamiamo oggi a offrirci proprio il contributo che sappiamo essere in grado di produrre su temi di questo tipo. Grazie ancora e la parola a voi.
Grazie dell'invito, che è anche un'occasione per me di ritrovare degli amici storici e anche di passate esperienze. Lo scopo così di questo mio intervento qui da voi è quello di recuperare, almeno come proposta, poi vedremo nella discussione, alcune coordinate di orientamento per pensare l'impegno storico e anche l'impegno civile dei cristiani in un'epoca che da un lato sembra disperata e dall'altro è piena di promesse. Adesso cercherò di spiegare perché, ma anche se consideriamo la situazione italiana e la storia recente del nostro paese rispetto proprio all'impegno, in particolare restringiamo il campo dei cattolici, in un'epoca in cui non sembra sia maturata un'alternativa tra l'univocità di un tempo, essere cristiani voleva dire essere democristiani, e l'equivocità attuale, in cui è abbastanza facile dirsi cattolici o difensori del cattolicesimo, della fede in politica, per esempio evocando, citando i valori, la famiglia o altri valori di questo tipo, ma poi si vede che non solo non corrispondono i comportamenti, ma il metodo, il percorso, le scelte di fondo non sono consonanti con queste vocazioni, soprattutto elettorali. Allora è chiarissimo, non serve un particolare approfondimento, dire che non è il caso di rimpiangere l'univocità e non è il caso di tenersi questa univocità, che in fondo è proprio, se non vogliamo usare parole più forti, un oblio della tradizione evangelica, del compito dei cristiani, è un oblio pericoloso in una età, come vi dicevo, che è disperata e piena di promesse. È ormai d'obbligo in un mondo come il nostro chiederci, mentre ci accingiamo ad affrontare un discorso, dove siamo. È sempre molto concreto quando uno riflette su qualcosa di importante non riflettere solo sulla cosa fuori di noi, ma specchiare il rapporto tra noi e la cosa. Cioè, voglio dire, dove siamo noi storicamente, culturalmente, esistenzialmente? mentre ci interroghiamo su un tema come quello di stasera. Qual è la nostra situazione attuale? Ora è chiaro, dobbiamo, anche se in una prima parte piuttosto rapida, naturalmente ogni segmento di questa relazione, poi se volete lo approfondiamo, può essere approfondito nel dibattito, il mio percorso è necessariamente selettivo, a volte anche molto, diciamo, stringato su questioni enormi, quindi ve lo dico fin dall'inizio, è chiarissimo, ogni passaggio può essere approfondito e precisato. Allora, in un contesto come questo dobbiamo allargare lo sguardo, non a caso si parla di società globale o globalizzata, e chiederci allora qual è l'epoca della globalizzazione, che tipo di profilo di società ci consegna, e in fondo noi apparteniamo a quello, siamo lì. Ora, dimenticarlo non è mai il caso. Facciamo un esempio. A volte proprio dall'interno del mondo cattolico emerge una polemica contro il secolarismo, l'illuminismo, il relativismo, ancora si cita il pensiero debole, poveretto, non è che fosse così pieno di conseguenze, era una piccola proposta dentro le famiglie delle teorie filosofiche contemporanee, ma poi è stato letto con un'altra chiave, e quindi ecco, c'è questa polemica con queste tendenze. Se uno non legge la struttura della società contemporanea, può pensare che queste tendenze siano così radicali e in qualche modo minacciose per la fede. In realtà quelle tendenze, prescindendo adesso da una valutazione, sono l'espressione di superficie di una struttura profonda della società, la cui logica immanente non è il secolarismo, l'illuminismo, il pensiero debole o l'egonismo, la cui logica immanente è quella tipica della modernità come età dell'egemonia dell'economico. Con una parola più diretta si potrebbe dire come età del capitalismo globale. Ormai oggi possiamo ricostruire, guardando indietro il percorso, all'inizio, e ancora nei manuali si studia così, la modernità viene citata come l'epoca dell'autonomia delle sfere dell'esperienza umana. La scienza diventa autonoma dalla religione, la politica diventa autonoma dalla religione, l'arte diventa... Ecco, sembra che ci sia una famiglia di sfere però separate, quantomeno distinte, in cui ciascuna di queste ha la sua legittimità. Ecco, oggi retrospettivamente sappiamo però, dalla rivoluzione industriale a poi via via le varie fasi del capitalismo contemporaneo, e globalizzazione è un nome promettente, gentile, per dire un capitalismo globale. Allora, attraverso queste fasi è emerso piuttosto che non c'è una reale autonomia di queste sfere, dunque allora anche un'autonomia della fede, dell'esperienza religiosa. C'è un tendenziale, naturalmente in una grande complessità, con eccezioni, elementi dialettici, però c'è una tendenziale egemonia della sfera economica. Cioè, voglio dire, è tipico dei nostri decenni, di una modernità estrema come la nostra, non uso postmoderno perché è una falsa alternativa, sarebbe solo la continuazione del moderno, non è una grande alternativa, moderno, postmoderno, siamo sempre lì. Allora, in realtà, la tendenza di fondo è stata quella di questa egemonia dell'economico, in cui, a differenza di altre epoche, l'economia diventa una visione della vita. Non è tanto un modo di produzione, un modo di distribuzione delle risorse dei beni, come poteva essere in epoche passate. Nel mondo attuale l'economia in fondo ci dà l'immagine della vita buona, quello che bisogna fare, che cosa vale, che cosa non vale, quindi in qualche modo è come se fosse la metafisica del nostro tempo. L'uomo economico è l'antropologia del nostro tempo. Ecco perché allora, per esempio, i dibattiti, quando noi facciamo i dibattiti sui rapporti tra economia ed etica e cerchiamo faticosamente di inseguire l'economia con l'etica e di renderla un po' più corretta, un po' meno criminale, un po' meno devastante, l'etica perde sempre, puntualmente. Non tanto perché l'economia è più potente dal punto di vista materiale. Non è lo scontro tra la prassi e la teoria, quindi è chiaro che vince la prassi. Non è così semplice, è ancora più radicale. È lo scontro tra una visione del mondo ormai semi-automatica, che è entrata, cioè come in un binario automatico, nei nostri comportamenti quotidiani. E anche le cosiddette culture in realtà rischiano fortemente di essere schemi comportamentali di sopravvivenza, uguali da tutte le parti del mondo. Resta qualche elemento folcloristico, come si cucina, come ci si veste, fin lì le culture si differenziano, ma quando si tratta di obbedire ai limiti di compatibilità del sistema economico, tutte le culture, tutte le tendenze politiche, tutte le ideologie, in qualche modo hanno una fortissima pressione per restare dentro quelle compatibilità. Ora, l'economia dell'uomo globale, dell'uomo globalizzato, dell'uomo economico ci dà una visione della vita, ci dà lei un'etica. Non è che c'è un'etica che da fuori arriva e corregge questo tipo di sistema, che è proprio uno sguardo sulla realtà, è una civiltà unica e poi anche un momento di produzione economica, di organizzazione materiale dell'economia. Qual è la visione del mondo che viene in qualche modo immessa nella vita dei popoli e delle persone nell'epoca del capitalismo globale? Ecco, ve lo riassumo in due tratti, naturalmente più complesso, però vi indico due elementi che ci danno un po' il senso. Il primo, il quadro antropologico. Chi è l'uomo? Diceva il Salmo 8. Chi è l'uomo? Anzi, diceva con una ironica improprietà. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? No? Questa visione della realtà risponde e usa due categorie che ricorrono nei nostri discorsi. Usa la parola risorsa e usa la parola esubero. Risorsa, per esempio, diciamo i giovani, oppure le persone straniere, se non siamo proprio razzisti, diciamo gli stranieri sono una risorsa. Ora, risorsa vuol dire tu puoi produrre profitto, cioè vuol dire sei uno strumento funzionale a una produzione economica, non è il riconoscimento del valore della persona umana. Gesù nei Vangeli agli esseri umani non gli dice mai tu sei una risorsa. Il riconoscimento della dignità umana è proprio qualcosa d'altro. L'altro elemento, la risorsa ben presto rischia di diventare esubero, se addirittura non lo è in partenza, come molti giovani oggi rispetto ai confini del mercato del lavoro. Ora, esubero non vuol dire solo sei marginale in un'economia, resti in qualche modo disoccupato. Esubero in una società pensata come mercato globale vuol dire tu sei fuori dalla società, sei un intralcio, sei superfluo, sarebbe meglio che tu non ci fossi. E sapete che il confine tra risorsa e esubero è piuttosto labile, non è assicurato per nessuno. Per questo anche, come si dice, ci dicono i sociologi, le classi medie cominciano ad avere un timore diffuso anche di natura economica, di sicurezza sociale, e quindi in questa visione l'uomo, come vedete, è funzionale ad altro, non è il valore centrale. Questo è talmente evidente che non lo vediamo più, ci siamo dentro questo sguardo. Fate caso al linguaggio che usiamo, per dire che uno si impegna per gli altri, diciamo che si spende per gli altri. Gli studenti li chiamiamo clienti, i progetti educativi si chiamano progetta dell'offerta formativa, nel senso della legge della domanda e dell'offerta. Cioè vuol dire, non è che noi abbiamo davanti un'ideologia, discutibile o meno, però ce l'abbiamo davanti, la possiamo criticare, possiamo guadagnare distanza. Questa logica ci sta già dentro lo sguardo, dentro al linguaggio, dentro i comportamenti. Per cui chiunque di noi fa fatica, anche se va messa tutti i giorni, è cattolicissimo, fa fatica a smarcarsi da questo modo di esistere. Ora però è un modo di esistere in cui non c'è spazio, non c'è riconoscimento pieno del valore degli esseri umani in quanto singoli e in quanto comunità umana nel loro insieme. Se poi arrivassimo a toccare, se c'è il riconoscimento, l'argomento relativo al riconoscimento della vita del mondo naturale, nel linguaggio della fede diremmo del creato, beh, lì le cose sarebbero ancora più gravi, perché assolutamente questo non viene riconosciuto. Ora, primo elemento, l'impegno dei cristiani in un'epoca in cui non è l'uomo, non è l'essere umano, non è il valore del creato che sono al centro, ma anzi sono sistematicamente subordinati. L'altro elemento, quello che chiamavo etico, in che senso questa visione del mondo ha la sua etica? Nel senso che adotta, si potrebbe dire con una memoria biblica, l'etica di Caino, quando Caino dice ma sono forse io il custode di mio fratello, cioè il destino dell'altro non mi riguarda, il mio compito è competere, essere flessibile, e tutti voi sapete che la flessibilità non è solo professionale, è esistenziale la flessibilità che ci viene chiesta. Non puoi far valere dei valori morali o uno stile di vita in un modo che entri in collisione con i criteri del tuo mondo lavorativo, della tua azienda, della tua professione, del tuo ruolo professionale. Per essere cristiani nelle professioni, essere cristiani in fabbrica, la contraddizione c'è subito, la sperimentiamo subito. Allora ci è richiesta questo imperativo del competere, dell'essere flessibili, del farlo velocemente. Se non lo facciamo velocemente qualcun altro ci batterà, qualcun altro arriverà prima di noi. Quindi è chiaro che l'altro o non lo vedo, o è un ostacolo, o è qualcuno che devo sfruttare, devo sconfiggere. Ecco chi è l'altro. e anche se moltiplichiamo discorsi sull'altro, l'altro resta veramente altro, cioè qualcuno di separato da noi. Lui può anche andare in rovina, l'importante è che noi sopravviviamo. Allora, in questa ottica, capite che le possibilità di futuro si restringono, le possibilità di tutela della vita si restringono, e al di là delle opinioni di sinistra, di destra, di centro, di qualunque orientamento, ci sono dei dati di fatto giganteschi che ci dicono che questa utopia della globalizzazione è fallita. È fallita dolorosamente, cioè producendo vittime. Solo due esempi. Quella naturale, in cui diciamo l'impatto di questo modello di civiltà sul pianeta è insostenibile. Qualunque scienziato vi dice pochi decenni, le risorse, il clima, l'inquinamento. Cioè non è proprio possibile, utopistico è pensare di andare avanti così, aggiustando qualcosina all'interno del meccanismo, mantenendosi il meccanismo. Questo è distruttivo. Sarebbe come andare in discesa su una corriera senza vista e senza freni e dire adesso aggiustiamo qualche sedile. È la corriera da sbattere, si va a sfracellare. Quindi da questo punto di vista è un dato che le scienze, gli studiosi, diciamo, del rapporto tra umanità e natura ci avvertono, questo non è possibile come futuro ulteriore. L'altro elemento, i costi umani, i costi sociali. Ecco, non solo nei decenni della globalizzazione, perché la globalizzazione è un periodo preciso, ha una storia precisa, ha un inizio preciso, poi se volete ne parliamo, cioè non vuol dire in generale unificazione dell'umanità. Nel linguaggio corrente, anch'esso ideologico, noi usiamo globalizzazione come se significasse unificazione, e questo è falso. Innanzitutto perché è una logica precisa. E allora non posso dire abbiamo la globalizzazione economica, spesso in buona fede, persone che si impegnano, dicono adesso facciamo la globalizzazione della giustizia e della pace, non funziona, perché la globalizzazione è un fenomeno specifico e una logica precisa. Per esempio, la globalizzazione come noi la conosciamo chiede la disparità stabilizzata, la disparità proficua a livello giuridico della tutela del lavoro e dei diritti umani. Solo perché in Pakistan, in Romania, in Cina il lavoro, i diritti sono meno tutelati, è possibile che i nostri imprenditori vadano a investire là e non qui. È possibile la cosiddetta deterritorializzazione. Se noi assicurassimo un livello omogeneo di tutela del lavoro e dei diritti su scala planetaria, la globalizzazione finirebbe il giorno stesso. Cioè ogni reale unificazione, nei diritti e nei doveri per esempio, sarebbe il contrario esatto di quello che oggi evochiamo come una unificazione promessa con il termine globalizzazione. Allora, i costi umani e sociali sono molto forti, per esempio in questi decenni sono fiorite le cosiddette nuove schiavitù, la tratta dei minori, della prostituzione, il traffico d'organi, sono tutti fenomeni esplosi nei decenni della globalizzazione. I fenomeni del cosiddetto capitalismo criminale, cioè dove non c'è più il confine, produrre scarpe, oppure produrre cocaina, o produrre armi, è lo stesso se l'unica legge che resta è quella dell'accumulazione, la produzione del profitto e la circolazione dei capitali, senza identità, senza vincoli, senza nessun tipo di condizionamento giuridico morale. Anzi, se produco armi o produco cocaina faccio molti più soldi che non producendo scarpe. Quindi capite, se non c'è un vincolo, se non c'è una qualità, anche dentro, una qualità morale dentro il sistema economico, è chiaro che arriviamo a delle forme criminali diffuse, pure loro moltiplicatesi nei decenni della globalizzazione. L'ultimo dato gigantesco, inoppugnabile, inconfutabile tragicamente, la FAO dichiara, ci eravamo ripromessi in 10 anni non di eliminare, di dimezzare la fame, era già un obiettivo che metteva sul conto moltissimi destini, diciamo, a scomparsa, moltissime morti per fame, però almeno si dimezzava. Oggi la FAO dice abbiamo fallito, non ce la facciamo, la fame cresce, non diminuisce. Ora è vero che la globalizzazione ha prodotto più ricchezza materiale, più possibilità di comunicazione per alcuni, ma complessivamente se un marziano da fuori guardasse il pianeta Terra vedrebbe una famiglia di 6 persone in cui 2 sono all'opulenza e 4 sono alla fame. Sono la stessa famiglia, ma non si accorgono, non lo vedono, lo negano. Pensano che tra un umano e un altro ci sia un abisso enorme, insuperabile, e non a caso in questi decenni riprende anche fiato, anzi con una radicalità inedita, il criterio della guerra, del conflitto, terrorismo, controterrorismo bellico, guerra infinita, guerra illimitata. È la società globalizzata nel suo DNA culturale. l'idea del conflitto come regola dei rapporti umani, conflitto per il dominio. Anche il dialogo può essere un conflitto, anche un'elezione democratica è un conflitto, ma ci sono conflitti che non sono per il dominio e sono non violenti, conflitti non violenti, cui non si ricorre a mezzi distruttivi, si cerca una convivenza migliore per tutti, succede in una famiglia, succede in un Parlamento, d'accordo, è questo che dobbiamo liberare, le possibilità anche del conflitto non violento. Ma nel DNA culturale di questa civiltà c'è invece il conflitto per il dominio. C'è un conflitto che tende a essere distruttivo e che addirittura diventa il principio fondante. Anche qui una riprova piccola, proprio concreta, esistenziale. Prendete una coppia, prendete un condominio, prendete una piccola frazione di Fano e ditegli, d'ora in poi il fondamento della vostra convivenza sarà il conflitto. Durano 2 ore, non reggono più di 2 ore. Ecco, si vorrebbe fondare la convivenza mondiale su questo principio del conflitto. Capite la follia? La logica della cooperazione è lei che viene guardata con diffidenza, oppure viene dichiarata immediatamente impossibile, insostenibile, lei in qualche modo utopistica. Allora, chiudo su questa prima parte, dal lato disperante il nostro presente dà prova di sé nel senso che produce vittime in un modo inaccettabile per nessuno di noi. Estrema sinistra, estrema destra, centro estremo, da dovunque noi guardiamo la realtà. Quando sentiamo dire che 45.000 bambini al giorno muoiono di fame, e non è un temporale, non è un terremoto, è l'effetto della forma organizzativa, della cultura globale di questa società, naturalmente anche di una storia, di dominazioni, di incomprensioni, di iniquità. Quando sentiamo quella cifra, che non ci dice nulla in realtà, perché noi non riusciamo a immaginare che vuol dire 45.000 vittime, noi al massimo ci abbiamo ricordo di qualcuno caro che abbiamo perso, allora sentiamo, capiamo, ma per noi quelle cifre non dicono nulla in realtà e sono letteralmente, da qualunque lato le prendiamo, inaccettabili. Allora, rispetto a questo, è chiaro che questa realtà va cambiata e questa idolatria dell'economico, questo culto del profitto, è la struttura profonda anche in senso culturale. Quindi è inutile che me la prendo con il secolarismo, con l'illuminismo, con il relativismo, quelli sono fenomeni di superficie con cui posso anche confrontarmi, discutere, ci sono aspetti positivi e negativi, nessuno di noi vorrà tornare a prima dell'illuminismo naturalmente, no? Quindi ci sono aspetti con cui confrontarsi, ma la radice profonda è in questa angoscia di morte che porta a produrre, a produrre, a produrre, o comunque a dominare, perché non si sa pensare una convivenza e un futuro diversi. L'uomo contemporaneo, se pensa al futuro con speranza, pensa alla crescita del PIL. La statistica sociologica dice che gli italiani, massimo di speranza, vince la lotteria. Quella è la speranza, quello è l'escadon della cultura diffusa. Se invece un attimo più lucido considera i pericoli, guarda i disastri climatici, che sembra che in pochi anni in qualche modo possono sconvolgere la vita della Terra. Negli Stati Uniti si occupano già di questa eventualità del dissesto climatico, il rapporto sul clima l'ha fatto il Pentagono. Cioè prevedono già le prossime guerre, non solo per le risorse, non solo per il petrolio, ma per le ondate migratorie forzate che questo dissesto climatico provocherà. Allora, da questo lato la condizione contemporanea, letta con lucidità, non dà spazi per dire che bel mondo, teniamocelo così. Mettiamoci al centro di questo mondo per carità e conserviamolo così. È un mondo inaccettabile. Perché dall'altro lato, dicevo, è pieno di promesse? Ecco, vi cito solo questo elemento. Mai come nelle epoche precedenti è cresciuta la coscienza dell'interdipendenza, cioè che l'umanità è una, non può essere frantumata in nazioni, ideologie, etnie, appartenenze diverse e anche religioni. Nel senso che c'è una relativa legittimità di queste differenze, ma nessuna di queste differenze può oscurare la condivisione della condizione umana come dotata di una dignità che ci lega tutti gli uni agli altri. Ed è cresciuta in questi decenni la consapevolezza anche dell'unità cosmica, creaturale. La natura non è l'ambiente, finché lo chiamiamo l'ambiente stiamo già pensando che è la cornice e noi siamo il quadro. La cornice può anche essere distrutta, la cambiamo, è falso, non è vero. Provate a recuperare la categoria biblica, il creato. L'essere umano non sta al mondo per distruggere o per signoreggiare la natura, La dignità umana non si fonda sul fatto che noi siamo più importanti degli animali e delle piante. Non è quello il fondamento della dignità umana. Se c'è un primato umano, è un primato di responsabilità. È quello dell'uomo nei confronti della natura, è quello di essere voce, custode, colui che sempre di nuovo armonizza la complessità del mondo naturale, che tra l'altro noi calunniamo e sul quale proiettiamo una violenza, diciamo la natura è lotta, morte tua, vita mia, la natura è anche lotta, ma è anche gratuità, è anche bellezza. Chiunque di noi ha contatto con la natura sa che la natura è tante cose. Ora la natura va portata a espressione, va armonizzata, va custodita, e questo è il compito dell'umanità, naturalmente di una umanità non distruttiva. Allora questa consapevolezza è cresciuta in un modo inedito rispetto ai secoli precedenti, ed è cresciuta talmente non solo come cultura diffusa, ma direi anche come capacità di far fronte ai conflitti in un modo diverso. Ora, quando voi sentite parlare di non violenza, buffo questo dei cristiani che per recuperare la non violenza, con tutto l'affetto e la simpatia per Gandhi, però alla fine pescano Gandhi, San Francesco e poco altro, perché la nostra tradizione, già solo come parola, è costretta a dire non violenza, ci mancano le parole, vuol dire ci mancano le esperienze, le tradizioni, dobbiamo pescarle come se fossero cose esotiche, bizzarrie della storia, eccezioni. Eppure venivamo da uno che si è lasciato crocifiggere per non dare una risposta di violenza, all'odio, all'incomprensione. Dovremmo essere tutti su quella linea. In realtà ancora per noi è un'eccezione, è qualcosa di strano. Allora perché decido questo riferimento qui nella parte di speranza del mondo contemporaneo? Perché sono diffuse, ne abbiamo poco conto noi, poca cognizione. Adesso c'è un gruppo di ricerca all'Università di Macerata con cui stiamo facendo questa indagine. Quante esperienze di non violenza politica a vario grado, chi esce dalla lotta armata, chi arriva a una riconciliazione, chi veramente pratica la non violenza su scala collettiva, ci sono nel mondo più di 80 esperienze in corso, più di 80, i paesi della terra sono un po' meno di 200, quindi grosso modo nella metà dei paesi. Vi faccio un esempio, il Sudafrica del post-apartheid, tutti avremmo previsto una strage di bianchi ad opera dei neri con la fine dell'apartheid, con quello che era successo, col fatto che i neri erano pure maggioranza schiacciante, e a quel punto che cosa prevedere se non una strage, una rivalsa, una rappresaglia sistematica? Lì invece è nata un'esperienza di politica della non violenza, di attuazione di una riconciliazione nazionale, non falsa, non il perdonismo facile come a volte si sente dire dalle nostre parti, ma una reale riconciliazione nella giustizia, e non hanno prodotto vittime, hanno ricucito, ritessuto le lacerazioni gravissime di quella società. Allora questo vuol dire la non violenza politica non solo è possibile in teoria, ma è un'esperienza storica, solo che non entra nelle nostre normali rappresentazioni, l'Iraq, l'Afghanistan, il petrolio e poco altro. Quegli 80 paesi in cui sono in corso queste esperienze non li vediamo proprio, non debbono fare cultura, non debbono provocarci a esistere altrimenti già nello stile, nel modo del nostro fare politica. Allora, se c'è questa ambivalenza, capite, questa tensione, è chiarissima la conseguenza diretta per noi. Secondo, leggere il presente per noi è come una parabola. Vi ricordate quando Gesù nella sua narrazione a un certo punto arriva a dire, racconta una parabola. Sembra che la storia non riguardi gli ascoltatori, poi puntualmente si capisce, guarda, che questo racconto ti riguarda. La parabola alla fine arriva proprio dove sei tu. Allora, un'analisi del presente alla fine ti chiede, tu dove stai? Cioè, da che parte, anche questa è la domanda che raggiunge Caino, dove sei? E lui che si nasconde. Cioè vuol dire, in che direzione stai buttando le tue energie? Da che parte guardi? In che cosa speri? Forse sarebbe meglio dire in chi speri? Dov'è la tua speranza? Avete sentito anche all'ultimo convegno di Verona quanta fatica per parlare della resurrezione, per riconoscere la novità della resurrezione. Parlare di morale, di secolarismo, dei pericoli ideologici si fa presto, ma che i cristiani credano alla resurrezione, non gli altri, i cristiani credano alla resurrezione, e quella diventi l'energia vitale della loro qualità di esistenza e di convivenza, quello è il salto ancora da fare, e qui non mi pare che neppure Verona ci abbia dato dei grandi passi in avanti, purtroppo. Vuol dire che forse non bastano i convegni, forse quella domanda dove sei, che ci riguarda personalmente come Chiesa, deve segnare un'interruzione, Ecco, forse una prima rinuncia necessaria, rinunciare alla continuità delle nostre abitudini, delle nostre tradizioni, del nostro modo di pensare, del nostro modo di costruirci delle difese, delle tutele, in qualche modo della nostra tendenza, per lo più, di porci sempre al centro, non dico tanto nel senso politico, tutto questo pluralismo a mio avviso è legittimo, di sinistra, di destra, di centro, abbiamo detto non rimpiangiamo l'integrismo di un partito, di una visione unica, ma questa tendenza a essere spiritualmente di centro, proprio cristiani, cioè io non mi sbilancio, non mi porto mai ai margini, non voglio contatti con i marginali perché li delego alla Caritas, abbiamo la Caritas apposta, ci pensino loro. Allora io mi pongo al centro dell'esistenza, della città, della società, e da quel centro penso anche di poter giudicare la prassi degli altri, il comportamento degli altri e così via. Ecco, forse rispetto a questa tendenza prevalente in molti di noi conviene proprio un'interruzione, uno spazio di conversione, di ripensamento profondo che ci chieda, lo scrive a un certo punto Bonhoeffer nella sua riflessione dal carcere, a un certo punto scrive: ma noi cristiani possiamo ancora essere utili? Era dinanzi, naturalmente lui ricorda la memoria ironica, dell'espressione ironica servi inutili, cioè portate frutto, siate d'aiuto per gli altri, ma non vi credete i salvatori del mondo. Ma anche da servi inutili, nel senso evangelico, possiamo ancora essere utili? Lui se lo chiedeva in un mondo ormai lacerato, distrutto, in cui era crollato il senso, e lui appunto attestava che occorreva una interruzione profonda, una capacità cioè di esperire nuovamente la relazione con Dio al di là della forma della tradizione religiosa. Non c'è una continuità diretta tra le nostre forme tradizionali e l'esperienza di Dio, non possiamo appropriarcene. Non possiamo dire noi già facciamo tanto, facciamo bene, quindi sono gli altri quelli che devono cambiare, o addirittura arruolarci nel presunto scontro delle civiltà. In questo caso al momento è di turno l'Islam, e quindi essere contro l'Islam, perché quella è la chiamata del cristiano. Basta una piccolissima memoria evangelica per ricordarsi: il cristiano non ha nemici. L'inimicizia è un problema dell'altro, poi vedremo di affrontarlo, certo, complicatissimo, ma è un problema dell'altro. Nello sguardo del cristiano l'altro, il più aggressivo del mondo, è un fratello, è una sorella, è un figlio di Dio pure lui, non è un nemico, non è qualcuno che si merita di essere distrutto, addirittura in nome della fede. E quindi ci arruoliamo in questo cristianesimo ideologico in cui molti ci fanno vedere che per loro cristianesimo vuol dire Occidente, un certo Occidente, Europa, una certa Europa. In realtà chiunque ha memoria evangelica sa che la forma dell'esistenza cristiana non è occidentale, non è europea. Il cristianesimo non è la religione dell'impero d'Occidente, non possiamo tornare a Carlo Magno o altre età insomma più antiche. La forma dell'esistenza cristiana è il Cristo. Scusate se ve lo dico così, sembra uno slogan, no? Però interpretare questo, che vuol dire oggi che la forma della mia esistenza è il Cristo? Detto così non significa nulla, sembra una pia frase così da ripetere, ma no, no, va interpretata, va colta, va tradotta. Cristianesimo vivo, vero, è un grande processo di traduzione costante, di far rivivere dentro un altro contesto quella qualità di amore, un amore di Dio che si era rivelato in quel modo. Il cristiano è colui che segue il Cristo, non è uno che la pensa in un certo modo, che ha una certa ideologia, che vota in un certo modo. Non sono quelli i tratti tipici del cristiano, e non è con quei tratti che il cristiano può andare alla guerra contro le altre identità. Allora forse, siccome credo che per noi invece queste tendenze siano piuttosto forti, anche per quelli più critici, non penso solo all'ala destra della Chiesa, agli integralisti, anche per quelli più critici, anche per i più progressisti, abbiamo delle tendenze inerziali ad affermare la nostra identità lasciando indietro l'apertura della vita evangelica. Ce ne appropriamo a modo nostro, la riformattiamo secondo le nostre consuetudini, le nostre convenienze. Allora ci serve un'interruzione profonda. Questa interruzione profonda a mio avviso sta proprio nella capacità di ripensare oggi l'esistenza cristologica, la chiamerei così, cioè l'esistenza che assume il Cristo come forma. E su questo faccio un piccolissimo passaggio, non adesso per, come si direbbe, buttarla in teologia, ma per sottolineare qual è il nucleo di un impegno, qual è il fondamento di un impegno storico dei cristiani. Chiunque di voi ha qualche memoria dell'esperienza politica, o dei cattolici o dei cristiani, sa benissimo che quando c'è una cattiva politica dei cattolici o dei cristiani, per cavilità, per complicità, per ottusità, vedete voi, vuol dire che alla base c'è una cattiva teologia. Se io provo a cambiare le cose partendo dalla politica, parto dalla superficie, non funziona. Tutte le volte che si è partiti dalla politica in modo immediato non si è portato frutto. Allora occorre ripensare l'immagine di Dio che noi ci portiamo dentro, la forma di chiesa che noi pratichiamo, la memoria evangelica o l'oblio evangelico che grava su di noi, ma il tipo di impronta teologica che comunque ci è sedimentato dentro, magari ancora quello del catechismo di quando eravamo piccoli, se non l'abbiamo più rimesso un po' in discussione, rinnovato, rigenerato, è quello che poi di fatto, al di là della nostra consapevolezza, trova traduzione sia nelle forme collettive di comportamento sia nelle forme individuali. Allora ripensare il fondamento teologico, io direi il fondamento biblico, evangelico, dell'impegno dei cristiani è un passaggio ineludibile. Non saltiamo subito al che fare, vorrebbe dire essere superficiali. Qui non ci serve l'attivismo, ci serve l'azione, che è un'altra cosa. L'attivismo, tu ti dai tanto da fare, non c'hai più tempo neppure per guardare in faccia nessuno, ma è sterile, non produci frutti. Addirittura rischi di andare nella direzione sbagliata se non sei lucido. Quindi meglio un'interruzione, meglio un po' di silenzio, meglio un po' di ascolto della parola, meglio un po' di confronto onesto partendo ciascuno dalle proprie infedeltà nei confronti della tradizione evangelica. Meglio appunto questa sana interruzione. Allora, qual è questo nucleo cristologico? Che in fondo ci dà un orientamento anche per porci in un momento come questo in cui sembra appunto che essere cristiani significhi andare al conflitto con altre identità, o quelle laiciste, per esempio interne al nostro paese, oppure quelle islamiche che vengono e portano tutta un'altra prospettiva. Ecco, io credo che la soluzione qui non sia né l'universalismo aggressivo, l'esclusivismo, cioè noi abbiamo la verità, adesso o la portiamo con la forza, grazie chissà agli Stati Uniti, alla NATO, non so chi ce la darà questa forza, poi di fatto militare, sempre, oltre che ideologica, oppure i più miti, la portiamo con le missioni, cerchiamo di colonizzare le coscienze, cerchiamo di far, come si diceva, di far conoscere il Cristo a questi selvaggi, a quelli degli altri popoli, delle altre religioni, è sempre un atteggiamento di conquista nei confronti di altri che non sono riconosciuti figli di Dio pure loro, sono riconosciuti gente da colonizzare o gente da contenere, pericolosa, che sta nell'errore, che sta nella non verità. Allora, questo esclusivismo, lo capite subito, è un percorso di violenza, di impossessamento che non rende giustizia né a Dio né agli esseri umani, quindi va abbandonato, se ancora ne siamo tentati. La via opposta alla rimozione, non tanto della fede, la rimozione del Cristo, come dire, ma allora se dobbiamo dialogare con le altre religioni, con le altre culture, con gli atei, non possiamo portare il nostro riferimento a Cristo, quello lo mettiamo nel cassetto e ci atteniamo a un minimo comune denominatore, per esempio di non scannarsi, già questo sarebbe un bel passo avanti. Ma non è possibile, il dialogo non vuol dire mettere da parte l'essenziale della verità che si è esperita. Il vero dialogo non è mettere da parte la verità e fare un po' di cortesia, non è un dialogo quello, al massimo una conversazione, una chiacchierata. Il dialogo invece è la ricerca comune della verità, ve lo dico molto in breve, la ricerca comune della verità, in cui ciascuno testimonia e porta nella convivenza, nel confronto con gli altri, la testimonianza della verità che ha incontrato, del percorso specifico che ha fatto. Allora non funziona né l'esclusivismo, ma non funziona neppure la rimozione. Allora l'esiste, quella che io vi chiamavo è un'espressione di Bonhoeffer, di Barth, di Rahner, di altre, la grande teologia del Novecento l'ha proprio tematizzata questa cosa. L'esistenza cristologica invece vuol dire: il Cristo non lo esporto, non posso fare al Cristo quello che gli americani fanno alla democrazia, non si può esportare, non lo posso imporre, non lo posso obbligare nei confronti di qualcuno, non posso neppure colonizzare le coscienze. Nostro concetto di missione pure è tutto da rivedere, non è una cosa così buona. Quando nel centenario della cosiddetta scoperta dell'America ci sono state celebrazioni, feste, i popoli di laggiù hanno detto: riprendetevi la vostra Bibbia, per noi quella dell'onda sangue. In nome di quella, in pochi decenni, sono morte 70 milioni di persone, che è molto più della Shoah, della Seconda Guerra Mondiale. Allora bisogna capirsi, non si può colonizzare qualcuno neppure a livello ideologico. Piuttosto l'esistenza cristologica vuol dire il Cristo non è una verità che impongo agli altri, è la verità che trasforma la mia esistenza. Cioè facendomi ospitalità, lasciando che essa agisca sulla mia esistenza, non io la porto come se fosse un oggetto da esportare o un'ideologia, ma lascio che questa verità mi trasformi l'esistenza. E la reale, la vera storia della Chiesa, non sempre quella visibile, immediata, canonica, è una catena di testimonianze di persone che hanno avuto, di comunità, che hanno avuto l'esistenza trasformata dal Cristo. E se quel messaggio ci è arrivato per questo, non perché il cristianesimo ha fatto l'alleanza con l'impero romano e così via, o è diventata la filosofia dominante dell'Occidente, perché abbiamo accettato che quella verità ci trasformasse. Allora, un'esistenza ospitale con la verità del Cristo, che lasci trasparire per come vive, dice il Vangelo, per i frutti che porta, che davvero Cristo è figlio di Dio e annuncia la figliolanza universale, naturalmente, di tutti, allora quella esistenza cristiana è l'unico modo di stare al mondo da cristiani, dove essere cristiani non vuol dire tanto essere credenti, e poi noi riduciamo l'essere credenti all'avere una certa ideologia, avere un certo schema, un certo scenario, vuol dire invece attestare la credibilità a tutta l'umanità dell'essere figli di Dio. Perché per noi essere figli e figlie di Dio è un'espressione incalcolabile, è in positivo quello che in negativo erano le cifre della fame del mondo, non riusciamo a tradurle. In positivo dire che un essere umano è figlio di Dio, dove nell'antica tradizione orientale essere figlio voleva dire somigliante al padre, era un concetto preciso la figliolanza. Allora tradotto vorrebbe dire ciascuno di noi ha una natura divina, nel senso che ne partecipa, non nel senso che è Dio. Ma la radice ultima della dignità umana è la figliolanza con Dio, non è una dichiarazione, non è una convenzione che noi stabiliamo. Noi non possiamo decidere la dignità umana, inventarla, fabbricarla, ecco perché non possiamo revocarla. Allora, tradurre questo, che vuol dire vivere da figli di Dio? Per noi è incalcolabile, ma abbiamo un riferimento concreto, dal Cristo in avanti, che vuol dire esistere da fratelli e da sorelle, oltre i confini familiari. Ricordate, nei Vangeli, nell'ideologia cristiana, la famiglia al primo posto, nei Vangeli non fa una gran figura. Tutte le volte che Gesù ne parla è per dire chi ama sua sorella, suo padre, sua madre più di me, non ha neppure visto il regno dei cieli. Cioè io l'amore non lo posso confinare alle pareti domestiche, non posso costruirmi l'isola felice per me e il resto del mondo vada pure in rovina. La figliolanza di cui si parla lì non è di sangue, dice Giovanni, non da sangue, non da un percorso umano, non dalle nostre famose identità e appartenenze, non sta lì la figliolanza. La figliolanza con Dio sta come evento ovunque ciascuno di noi impara ad amare in quel modo, così come il Cristo ci ha rivelato. Allora, chi di noi tratta l'altro, lo straniero, il nemico, il rivale, l'ateo, l'irregolare, l'omosessuale, il separato, vedete voi le nostre categorie oggi di tutti quelli che non mettiamo al lato, lo tratta invece da fratello e da sorella, lì veramente c'è la figliolanza attestata come credibile. Allora capite, questo non è un primato, non è un merito, la Chiesa non è il club dei cristiani, il club di quelli che si salvano, tutto questo è falso. Il Vangelo è pieno nel dire gli operai della prima ora e dell'ultima ora, piove sui giusti e sugli ingiusti, insomma l'amore di Dio non si merita, è gratuito, c'è già offerto. Si tratta piuttosto per noi di ricomunicarlo, di renderlo credibile, di non trattenerlo. Questo è il compito del cristiano. Da qui discende in modo chiarissimo, ma allora questo non riguarda solo i rapporti interpersonali, la parrocchia o la famiglia. Questo riguarda l'economia, riguarda la politica, riguarda il rapporto con la natura. Naturalmente, dicevo prima, una grande opera di traduzione, di responsabilità, non posso fare un cortocircuito, cioè non posso dire tutti facciamo in questo modo, la società non è una famiglia, bisogna imparare a tradurre politicamente, economicamente, questo riconoscimento della dignità delle persone. Ecco allora perché ci serve un impegno politico dei cristiani e non ci serve una unità immediatamente partitica dei cristiani. Arrivo allora all'ultima parte dell'intervento. Se l'esistenza cristologica può essere una possibilità di vita concreta per noi, e questo è l'invito per i cristiani, diceva il giudice Livatino, quello ucciso dalla mafia, uno dei tanti uccisi dalla mafia, cioè sì, è importante essere credenti, ma l'importante è essere credibili. Cioè qualcuno deve poter contare su di me, se è disperato e vuole sperare, guardando a me deve trovare una ragione di speranza. Se si sente giudicato e disprezzato, guardando a me, deve trovare un luogo di misericordia. Allora sì che la presenza della Chiesa nella storia diventa un faro, diventa una luce di speranza, ma per tutti. Quando addirittura a livello papale, questo è stato chiarissimo, ancora c'è quell'aggettivo che viene usato, pensateci, non è strano, dovrebbe essere scontato, il Papa buono, dice perché gli altri com'erano, il Papa buono, Giovanni XXIII, cioè seppe dare questa impronta in cui c'era la Chiesa dove c'era misericordia. E per ciascuno di noi nell'esperienza interiore di Dio, quando io passo dall'idea di Dio, quella ce l'hanno tutti. Gli atei per primi, perché si definiscono cominciando a dire quel Dio lì non esiste, oppure quel Dio lì non lo voglio. Quindi l'uomo in modo naturale è religioso già prima di nascere, cioè si fa un'idea dell'assoluto perché si riconosce relativo, anche quando lo nega. Quindi avere un'idea di Dio è facile, ma avere un'esperienza della presenza di Dio è un'altra cosa, è un'altra cosa. Allora, quando è che io ho un'esperienza della presenza di Dio? Ecco, io credo che l'unica soglia concreta per parlare realisticamente della presenza di un Dio invisibile, di cui molti dubitano perché non si rivela mai, non c'è mai, no? Sembra un'immagine, un quadro. Ecco, in realtà è l'esperienza della misericordia ricevuta, quando mi sento profondamente non solo perdonato, ma amato, atteso, sognato. La mia esistenza è stata sognata da Dio, voluta da Dio. E il male che io faccio, o che mi sento interiormente dentro, parlate con gli psicoterapeuti e vedete quanto è profondo il senso di colpa, nei rapporti genitori-figli, nei rapporti di coppia, mi sento profondamente perdonato. Per cui originale non è il peccato, è il perdono. Ci precede, prima ancora che noi abbiamo cominciato a delirare nell'esistenza. Quando incontro Dio come misericordia vivente, lì davvero mi nasce l'impulso di comunicare questo amore agli altri. Se no che gli comunico una morale, anzi una morale sessuale, un'ideologia. Ma gli altri dicono grazie, non ci serve, giustamente, ci hanno ragione. Vogliono sperimentare il loro percorso. Non basta che noi andiamo con la bandierina, siamo i cristiani. L'esperienza della misericordia, quella sì che è comunicativa. E quella sì, accennavo prima, si può tradurre dentro lo spazio politico, naturalmente nelle forme appropriate. E vi assicuro che dentro la storia attuale ci sono tante esperienze che attestano questo. Allora, l'esistenza cristologica come la si può tradurre se non è una univocità di appartenenza, tutti nello stesso partito o tutti nello stesso schieramento? Secondo me è legittimo il pluralismo dalla destra al centro alla sinistra, non ho nessuna difficoltà nel dirlo. Nel contempo, se non è il caso di rimuovere il Cristo, sarebbe come dire tagliarsi le proprie radici. Non le radici cristiane dell'Europa, ma le radici cristologiche della nostra esistenza, è un altro discorso. Non si tratta di rivendicare al Cristo un continente o una tradizione. Oltretutto pure lei così ambigua, così implicata, da una parte sembra solidale, dall'altra sembra anche lei presa in un delirio di dominio, no? Pensate nel preambolo della Costituzione Europea, c'è una definizione dell'Europa, la prima cosa che dice, tra mille che avrebbe potuto dire, l'Europa è un continente portatore di civiltà. Capite il colonialismo mentale che c'è in questa idea? L'europeo non può esistere se non si sente il primo della classe. Ora è inutile voler battezzare per forza la tradizione europea. Certo che c'è stato il cristianesimo, come i greci, come l'illuminismo, d'accordo, ma non è un problema di ascendenze culturali. Il nostro problema non è di avere l'Europa che ci riconosce, il problema è di avere una radice cristologica nel nostro esistere, di riattingere lì, nello stile del nostro comportamento. Allora l'alternativa per me tra l'univocità e l'equivocità è quella che io chiamo unità metodologica dei cristiani. Per metodologica, cerco di essere chiaro, mi rifaccio all'etimologia della parola metodo. Metodos, che in greco vuol dire la via, il percorso. Cioè tu puoi stare a destra, puoi stare al centro, puoi stare a sinistra, ma se tu sei cristiano, o meglio dovremmo dire se tu diventi cristiano, ogni giorno ti poni questa sfida, ti lasci attrarre da questo Dio, perché non sei tu che ti approvi di questa identità, allora sei tenuto ad alcuni criteri, a sorvegliare che la tua azione, e poi se stai in un partito, stai in un sindacato, che la tua organizzazione si muova secondo alcuni criteri, altrimenti per te è inaccettabile. Devi fare in modo, cioè, che il tuo impegno sia fedele. Non basta un impegno qualsiasi, non basta citare i valori. Voi lo sapete, nell'ultima campagna elettorale un politico ha detto, cattolico, ha detto: noi difendiamo i valori cristiani, i valori cattolici, due punti, i bot, i CCT e la prima casa. Il grave non è che lui l'abbia detto, ma che nessuno gli ha detto niente. Cioè oggi in Italia è possibilissimo spacciare questo per cattolicesimo, per impegno politico dei cattolici. Certo, se uno legge una riga di Vangelo vede che c'è qualcosa che non va, non tornano i conti. Allora l'unità metodologica chiede dei criteri, vincolare innanzitutto noi stessi, non tanto per giudicare gli altri, eh? Cristiano è uno che costantemente si mette in giudizio e al massimo può sperare che si senta rispondere: non sei lontano dal regno di Dio, quella bellissima espressione del Vangelo di Gesù, che non dice sei arrivato, non sei lontano dal regno, cioè stai guardando nella direzione giusta. Questo stare cristiano e di portare frutto per alleggerire una terra così carica di violenza. Ora, quali sono questi criteri? Il primo, il criterio della condivisione con le vittime, gli esclusi, i respinti, gli esuberi di una società che produce vittime. La società ingiusta non si cambia con la propaganda, col progressismo a buon mercato, oppure facendo qualche legge, oppure delegando alla Caritas. Cambiano la realtà solo coloro che hanno il coraggio di entrare in qualche relazione quotidiana, strutturale, di condivisione con quelli che portano il peso di questa società. Questo, se ci fate caso, è un principio di, con una categoria teologica, incarnazione. È il movimento di Dio. Un amore vero si incarna. L'amore vero non può essere un SMS, un sentimento interiore. Quello ci vuole un attimo, che ci vuole? Posso amare mille persone se fosse quello. In realtà l'amore vero si incarna sempre, cioè produce frutto, entra nella condizione dell'altro e non è un'invasione, non è una colonizzazione. Per quello Paolo dice Dio sarà tutto in tutti. Che vuol dire? Ci invade? Vuol dire un panteismo, l'acqua che torna all'acqua, non è così il cristianesimo. Vuol dire sa amare ciascuno volto per volto, storia per storia, entrando, guardando dall'interno la nostra condizione. Questa è la sua misericordia. Allora, chi fa politica è chiamato a una prassi di condivisione. Non può aiutare gli ultimi dall'alto o con qualche provvedimento, deve rischiare il suo tenore di vita, il suo stile di vita, deve esporsi, deve rinunciare a qualcosa. Perché solo da, non per masochismo, non per pauperismo, ma perché solo da quel fondo della società si sprigiona l'energia del cambiamento. Solo da lì io posso esercitare un'energia diversa, cioè talmente diversa che cambia le cose, non per rovesciare i rapporti, i dominanti che diventano dominatori e viceversa, questo nella storia si vede tante volte, ma invece una liberazione che non produca vittime da nessuna parte, quindi che in qualche modo risani anche quel sentimento pericoloso oggi più diffuso, la paura. La paura è il sentimento politico oggi più diffuso, addirittura radicalizzato, il terrore. Finché vige la paura, lo capite, non c'è spazio né per l'amore, né per il rispetto, né per il riconoscimento. Secondo criterio, il criterio, diciamo così, della tolleranza non violenta del negativo. Uso una frase un po' farraginosa, ma adesso ve la spiego. Tolleranza non vale persone. La tolleranza nei confronti delle persone è l'altra faccia dell'intolleranza. Tollerare una persona vuol dire, primo, tu per me sei un peso. Secondo, non ti perseguito finché ce la faccio. Ma appena non ce la faccio, ti perseguito. Quindi evocare la tolleranza tra persone non è il massimo. Capisco che in certe situazioni è un passo avanti, ma non è il massimo. Allora, alle persone va il riconoscimento, che è proprio un'altra categoria. Riconoscimento vuol dire, tu per me sei un valore, lo sei in un modo originario, cioè non è che decido io, non è che sono io che ti valorizzo, che siccome non sono razzista allo straniero dico tu sei una risorsa. Quello è valorizzare. Ma quando io valorizzo, svalorizzo, vuol dire che comunque la realtà di suo non ce l'aveva quel valore, anche quando valorizzo. Riconoscere vuol dire tu sei un valore originario, sei già un valore vivente. I valori veri sono i valori viventi incarnati, i valori che respirano, le persone, le comunità, le relazioni, Dio, mondo naturale. Non sono astrazioni, i concetti. Concetti li commisuriamo ai valori viventi. Una morale, una religione, una politica che non mi rispettano i valori viventi incarnati, se tu dici tanto che onori Dio, padre e famiglia, poi torturi e fai un sacco di desaparecidos, c'è qualcosa che non va. Allora i valori primi sono i valori viventi, che respirano, persone, relazioni, forme di vita del mondo naturale. Dio è un valore vivente. Non sono concetti i valori. Se sono concetti è facilissimo manipolarli, usarli per le cose peggiori. Pure Hitler, pure Stalin, pure Mussolini avevano i loro valori, ma erano concetti deliranti. Non era l'attenzione alle persone, alle comunità. Allora, se è questo, se il riconoscimento vanno, se il riconoscimento va alle persone, la tolleranza a che cosa va? Nel senso latino, no, del verbo portare, la capacità di portare, va agli effetti del negativo, si potrebbe dire gli effetti del male, dell'ingiustizia. Perché quelli, appunto, il male produce frutti velenosi, mica sta fermo. Nella storia pone una serie di chiusure del futuro, di condizioni che nel tempo, se uno non li risana, quelli continuano a chiudere il futuro a produrre ancora di più frutto. Allora, di fronte a questa esigenza vitale, le soluzioni sono due. O i pesi li facciamo portare agli altri, o ce ne facciamo carico noi. Allora, un criterio dell'azione cristiana è che tu il peso non lo addossi agli altri, non lo scarichi sugli altri, te ne fai carico tu. Non per masochismo, ma per spegnere quegli effetti, per risanarli e per ricreare una nuova possibilità di bene. Detto in una parola, è il metodo della croce. La croce significa questo: portare gli effetti del male del mondo, non per amore del dolore, non perché occorreva un sacrificio, se no Dio non si riconciliava, che padre sadico. L'ultimo padre umano non farebbe così, che aspetta il sangue del figlio per riconciliarsi, ma quando mai? Io in realtà quello vuol dire Dio in Cristo porta i pesi del male che noi produciamo per rigenerare una nuova possibilità di bene. Se nessuno porta i pesi del male, il male dilaga. E se noi lo addossiamo agli altri, il male dilaga. E in realtà contagia anche tutti noi. Terzo e ultimo criterio, il criterio della restituzione. La semantica della restituzione è tipica della tradizione evangelica, in Atti 3.21 si dice apocatastasis, in latino appunto viene tradotto restitutio, che vuol dire teologicamente la reintegrazione del creato nella sua perfezione, in modo più diretto l'esistenza liberata dal male. È possibile esistere a distanza dal male o liberi dal male. Tutto il male trionfante parte sempre dalla convinzione che dal male non ci si può distaccare. La carne è debole, siamo umani, la natura umana è cattiva, chissà perché viene da Dio, ma la natura umana è cattiva. Anche qui qualcosa che non torna. Forse i conti con il male vanno fatti diversamente. Certo che vanno fatti, dicevamo, la tolleranza del negativo, portare gli effetti, non riprodurre il contagio del male. Ma la restituzione vuol dire, allora, tradotta in chiave politica, agire per restituire i diritti umani a coloro che se li sono visti negare. E non è l'assistenzialismo, perché se io faccio questo, restituisco a queste persone la loro soggettività civile e politica. Cioè gli restituisco anche i doveri umani. I diritti e i doveri umani. L'agenda della politica deve partire dalle priorità della restituzione, non è sfocata, non è generica. Allora bisogna che io leggo una realtà, a Fano, in questo modello di convivenza, chi paga i costi? I bambini? Gli anziani? Gli stranieri? Le persone con handicap, chi fa fatica, i licenziati? Vedete voi. Ma ci sarà qualcuno che paga i costi? Io sono concreto in una lettura del reale, quando mi chiedo quanto costa e chi la paga. Chi sta pagando il prezzo? E a quel punto allora restituzione vuol dire io faccio politica, faccio sindacato, faccio educazione, faccio associazionismo per reintegrare i diritti di tutti, che non vuol dire toglierli a qualcun altro, vuol dire partendo dagli ultimi allargare le basi della convivenza perché tutti li abbiano riconosciuti. Questo comporta conflitti, tantissimi conflitti, ma sono conflitti non violenti per il riconoscimento, non sono guerre ideologiche o militari, non c'è un disprezzo per l'altro, fosse l'avversario più acerrimo, cioè reintegrare tutti nella comunità umana. E voi sapete quanto oggi noi abbiamo bisogno di questo. Chiudo, ma allora questi tre criteri, il criterio della condivisione o incarnazione, il criterio della tolleranza del negativo, teologicamente la croce, niente di meno che la croce. Terzo criterio, la restituzione, teologicamente come si chiama la restituzione? È un'esperienza di resurrezione, dove i Vangeli ci dicono la resurrezione non è l'assicurazione sulla vita, non è il premio per i buoni, l'ultimo giorno, anche lì abbiamo monetizzato la cosa. In realtà resurrezione c'è dove c'è liberazione dal male, e siccome per noi la morte è il paradigma di ogni male, allora resurrezione vera vuol dire anche infine liberazione dalla morte biologica, ma intanto vuol dire liberazione dalle tante forme di morte nel giudizio psicologica, sociale, economica, civile che noi ci diamo gli uni gli altri. Liberazione dal produrre questa morte. Ecco, questo è il cristiano, quello che prende l'energia da questa esperienza di resurrezione e prende sul serio Paolo quando Paolo scrive siete risorti con Cristo. Perché non usa il futuro? Perché non dice risorgerete un giorno, ma dice siete, presente indicativo, siete risorti con Cristo. L'energia del cambiamento non è una morale, non è la convinzione di avere la verità giusta, perché la verità non è una rappresentazione, è la forza che ti cambia la vita, capito? È un'altra cosa. Se fosse una rappresentazione, ma per forza che facciamo la guerra, perché la tua rappresentazione sarà già diversa dalla mia, non con gli islamici, non con gli atei, no, ma già tra due cattolici. Trovatevi due cattolici che hanno la stessa idea di Dio, la stessa concezione dall'A alla Z del percorso della fede. Due cattolici litigano se la verità è una rappresentazione. Se la verità invece è il fondamento vivo della vita, della realtà, allora noi dobbiamo ospitarla, lasciare che trasformi la nostra esistenza. Allora se è questo, questi criteri possono essere vissuti senza ambiguità, senza prepotenza, senza complessi di inferiorità o di superiorità, allora forse si può tradurre veramente, questo zitto, quella formula secondo me dell'amore politico, cioè del fatto che l'amore va tradotto nella politica, non va lasciato fuori dalla politica, che c'è nell'ultima lettera di Aldo Moro alla moglie, quando lui sapeva che sarebbe stato ammazzato di lì a poco, era ben cosciente, e scrive alla moglie bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. È la formula di una benedetta privata di un condannato a morte. Nel contempo, se la leggo in controluce, è la formula dell'amore politico, cioè mi dice agire politicamente da cristiani non è fare del bene all'ingrosso, non è fare assistenzialismo, vuol dire imparare a tradurre nei comuni, nelle province, nelle regioni, nei paesi, nei rapporti internazionali un amore che un riconoscimento che riguarda volto per volto il destino di tutti noi. Vi ringrazio.
La premessa che hai fatto dicendo che questo tempo è ricco sia di difficoltà che di opportunità, proprio per cercare di ampliare un po' di più la seconda affermazione delle opportunità e per declinare se possibile questi tre elementi del metodo che lei citava come pista. Quindi in che modo attraverso queste tre piste oppure dove sono questi elementi di opportunità nel nostro tempo per iniziare a vedere, iniziare a leggere.
Ne raccogliamo diverse allora. Naturalmente anche osservazioni vostre, non è detto che siano domande, non è detto che io sappia la risposta, quindi voi potete fare proprio riflessioni autonome.
Quest'anno sono stato in segno, sono stato con una classe di studenti a Roma Delfia e così ho letto un po' la storia di questa Roma Delfia. L'ipotesi di Don Zeno era quella di costituire un popolo che vivesse proprio secondo le leggi della fratellanza, cioè secondo i principi cristiani. E praticamente non avete, cioè la sua idea era di costruire un popolo, poi una città in Italia, un'altra in Italia, una in Brasile, e lui pensava che questa fosse una bomba atomica, definiva, no? Una cosa che avrebbe contagiato il mondo. Invece sono rimasti in 200, in 250 credo, e sono praticamente sconosciuti. Quando io parlo ai ragazzi non è che nessuno sa questo. Allora, questa idea di costituire un popolo e dire secondo i principi cristiani, se Don Zeno dice in 2000 anni non c'è mai stato. Cioè, l'Occidente si dice cristiano, ma un popolo che vive secondo i principi evangelici non c'è, non c'è stato. Eppure le cose che ha detto lei adesso, io penso che in 2000 anni di storia del cristianesimo le avranno pensate in tanti. Allora, sembra che ci sia un grosso ostacolo proprio nella costituzione di un popolo che vive non 5-10 20, ma un popolo che vive secondo i principi evangelici. Allora io mi chiedo qual è l'ostacolo, perché ancora non è individuato, e cosa possiamo fare per superare l'ostacolo, cioè praticamente, perché quello che dice lei è condivisibile da tutti, non c'è minimo dubbio, insomma è molto bello, stimolante, esaltarlo, però pare che non sia possibile realizzarlo. Cosa possiamo fare per realizzare questa cosa?
Io volevo rilevare a quei tre criteri che ci ha detto, no? La condivisione, l'incarnare, la restituzione. Ecco, ho spiegato in discussione che questi devono essere degli aspetti che noi dobbiamo tenere ben presenti, ma che ci sia qualche difficoltà nel tradurli in una proposta politica. Quindi stiamo valutando anche il modo, no? come poi andare a influire poi nella società, no? Ecco, io mi sono fatto questa convinzione che la politica deve dare una risposta ai problemi che la gente ha ogni giorno davanti. Quello è il compito della politica. Mi sta bene con criteri di orientamento, ma li vedo, ecco, cioè ho bisogno di approfondimenti per queste cose, perché poi vediamo che problemi sono tanti.
Mi spiego un po' più di quello che Paolo voleva dire, perché ed è la stessa condizione che ho posto anche l'altro incontro prima. Non vorrei essere ripetitivo, però credo che sia importante. Cioè, la dinamica della vita politica si muove sempre a due livelli. Il primo livello credo che sia quello che è esposto, il livello di valoriale, dei principi, dei temi di fondo. L'altro livello è il livello dell'applicazione di questi principi. Tra questi due elementi, che sembrerebbero così ovvi, così vicini, esiste invece un grosso scalino. È la possibilità di esercitare questa capacità. E anche in questo caso, non voglio far lungo, capisci, la capacità di esercitare esige la possibilità di arrivare a un ruolo decisionale, e per essere un ruolo decisionale c'è il consenso. Il gioco in tutte queste realtà, ma propongo una riflessione operativa. Cioè, qual è il livello in cui il ruolo credente viene presupposto? A parte che ognuno è chiamato vocazione, sicuramente anche il signor Nicola ha portato degli esempi. È vero che oggi, come giustamente dicevo, viviamo in un tempo di grandi problemi, di grandi aspettative, di grandi possibilità, tutto lo senso, quindi era molto vivo, molto importante, interessante. E portando esempio, tra esempio, sempre dei nostri, alcuni politici che hanno caratterizzato l'immagine del presidente impegnato in politica, no? Legate, il sindaco di Firenze, quelli abbastanza classici, direi. Dove però forse anche lui, come che io, insegna della politica in quei sensi, era una serie di bisogni che partivano dalla gente molto evidenti, un certo di bisogno anche molto più complesso. Il bisogno dell'acqua, da noi non è solo il bisogno dell'acqua, ma il bisogno che l'acqua costi poco. Poi se io per fare un bisogno reale la bolletta la faccio pagare di più, è difficile per mantenere vivo il principio del valore dell'acqua, lo faccio mantenere a finire che il consenso non mi viene, perché io per la cittadina non interessa che l'acqua costi poco, che la bolletta si abbassa. Questo è il principio di proposito. Come è? Cioè, a parte l'altro principio valoriale, è vocazionale, insomma, si tratta di capire qual è il ruolo, il posto che noi dobbiamo ricoprire. Se il posto del progetto, il posto della classe, insomma. Perché a volte uno ci si impegna, poi dopo si domanda a tornarsi a casa, dopo 5 ore di cultura comunale, non era meglio che stavo pensando su cosa si diceva. Chi è riferimento di questo regno di esercizio? Il concetto generale.
Una macchina domanda che è un po' legata alla sua facilità delle cose che sono state dette fino adesso, però è legata al rapporto, in parte hai detto, no? Magari si può dire qualcosa di contrario, una radicalità di questo recupero dell'identità interiore, quello che Dossetti chiamava gli ambiti virtuosi, no? Non un percorso culturale, di identità culturale, ma una ricostruzione di ambiti interiori su cui davvero dobbiamo raggiungere il massimo di radicalità. E dall'altra parte la necessità di abiezione, la decisione di uscire. non a caso cito sempre così, in cronaca sociale aveva questo grande interesse verso il modello laburista inglese, un modello di costruzione di welfare che appartiene a forze culturali diverse rispetto a quello che tradizionalmente sono esclusive del mondo cattolico. Quindi c'era un atteggiamento di grande rigore, grande costruzione del percorso intero, dall'altra parte una grande capacità di prendere del percorso culturale dei modelli di riferimento che sono legati al tempo per costruire le sue ipotesi politiche su cui creare consenso, che sarà stato prima, anche con persone che non hanno la stessa appartenenza, con lo scopo di arrivare a gestire al meglio il potere, il governo, la possibilità di governare, di cambiare le cose con un modo di dire. Questo passaggio, Giuseppe a un certo punto lo interruppe dicendo non è possibile mantenere questo equilibrio, è poi necessario ricostruire per funzionare. Perché questa espressione, lo dicevi anche tu prima durante il tuo intervento, non è possibile ricostruire la politica, non bisogna andare oltre, lui dice non è possibile. E si ritirò, secondo non accettare di sconfitto, una decisione diversa. Ecco, questa possibilità di raccordo, oggi secondo te, nelle prospettive di speranza, è possibile, quali sono i criteri, non è possibile, ancora lavorare in maniera diversa, occorre ritornare ai principi, costruire l'uomo interiore, oppure è possibile arrivare a un percorso di costruzione politica nuova, una situazione di globalizzazione che riprende percorsi culturali altri rispetto a quella che tradizionalmente il mondo cattolico assume nel passato.
Mi aggancio perché è quello che diceva Nino. Mi è sembrata bella questa espressione che hai usato, che in fondo l'unica unità cui dovremmo puntare tra cristiani è un'unità metodologica, no? In qualche modo guardare tutti nella stessa direzione. Il problema mi sembra questo, che oggi ci sia un grosso problema di capire qual è la direzione proprio tra i cristiani, nel senso che io condivido molto che l'idea è quella di guardare ad una società che non produca vittime, una società in cui l'economia è sotto l'etica e non viceversa. Così non è, a una società che non produca guerre, che non produca sottosviluppo, eccetera. Allora, la domanda che ci poniamo sempre è: questo rifocalizzare da cristiani lo sguardo nella direzione giusta, lo possiamo e lo dobbiamo fare su un piano politico o forse dobbiamo farlo su un piano ecclesiale teologico, come dicevi tu? Quindi forse è quasi ora di autosospenderci, tornare a rifocalizzare meglio le cose dal budista del Vangelo e solo dopo tornare, perché ho l'impressione davvero che siamo solo di scandalo quando da cristiani andiamo in politica in una maniera così assolutamente diversa, chi è a favore della guerra, chi contro, cioè. Se non siamo d'accordo neanche su questo, meglio che stiamo zitti e torniamo. Però ecco, anche il ritirarsi non è una soluzione, come uscire.
No, prego, volevo chiedere una cosa che secondo me, io condivido molti i criteri con cui un cristiano dovrebbe partecipare alla politica, in questa forma di selezione, di valore che non dovrebbe rappresentare. Però secondo me c'è un rischio molto forte, che è quello della situazione attuale, perché questo modernismo non è una cosa che nasce all'improvviso, sì, che tante fasi della nostra storia, quindi evidentemente noi siamo figli di un processo che ci ha preceduto. La verità è che sono provate le ideologie, quando sempre cadono le scuole, i movimenti, si affermano valori che sono tradizionali, si ritorna ad affermare i valori della ragione. Non è un caso che c'è un problema molto forte e aperto in questo periodo, proprio perché c'è una sorta di ricerca di identità, di costruire un modello nuovo. Di costruire un modello nuovo non può essere figlio di una storia che si è precedente, perché è pur vero che all'interno della nostra esperienza politica, nel nostro paese, siamo passati dal famoso partito unico, il partito che rappresentava i cattolici della democrazia cristiana, ed è formato anche il modello di ideologia del Partito Comunista, quindi la questione che si pone, secondo me, è difficile essere laici come la politica chiede, ma rappresenta un dogma. Perché è una contraddizione interna, nel senso che se devono essere espressi dei valori, questi valori devono appartenere ad uno stile di vita che si legano ad un modello di società. e molti valori che si esprimono attraverso questa società non possono non tenere conto di quelli che sono i condizionamenti su cui un mondo sociale si viene a creare. Quindi il problema della globalizzazione non è una cosa che nasce all'interno di questo sistema politico italiano, nasce nel sistema di una realtà molto più grande di trasformazione, che sono le economie, ma soprattutto la globalizzazione. E io credo che il dramma che vive questo paese, rapportando questo discorso all'Italia, è che proprio non ci sia stato quel salto di modernizzazione. E quello che diceva l'intervento che mi ha preceduto, che alcuni non sono nomi, mi chiamano Tiziano, è che in altri paesi si sono sperimentate altre vie, e probabilmente il mondo e il ruolo delle religioni è stato meno determinante nella costruzione del modello di Stato. Ed è una questione che secondo me, ed è questa la domanda che volevo fare, lei ritiene che questo sia un interrogativo che vive soltanto il nostro paese, cioè vive l'Italia, la politica italiana in questo momento, oppure in parallelo gli altri stati o le altre politiche delle altre nazioni hanno in qualche modo risolto il problema dei ruoli e delle rappresentanze sociali con una forma istituzionale sostanzialmente diversa da quello che è il mondo dell'amministrazione, del pubblico, del governo rispetto al mondo e al ruolo del credere o delle religioni.
No, no, sarebbe punitivo per voi. Dunque, innanzitutto la questione delle potenzialità positive, no? Da chiarire ulteriormente. Qui si può fare una lettura a due livelli, una che riguarda i fenomeni in corso, no? I due più eclatanti, secondo me, ve li avevo citati, sono quelli della crescita di consapevolezza in un modo inedito. Se per i secoli precedenti c'era l'idea di una umanità come famiglia unitaria, non è che non ci fosse, addirittura già dal mondo greco, da altre tradizioni, anche se era solo molto vaga, c'erano delle identità molto più ristrette, no? Però oggi effettivamente abbiamo questa idea che l'umanità è una, non può essere divisa da nazionalismi e appartenenze diverse, soprattutto perché nonostante la, in qualche modo l'oblio in cui è caduto, continua a fermentare questo impositivo, quello che io chiamo quel codice della dignità che nella svolta di metà Novecento, diciamo dal 45 al 48, in qualche modo è emerso sulla scena mondiale e anche con un minimo di correlazione interculturale. Cioè quando si è detto, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, di tutta la prima parte insomma del Novecento, si è detto ma qual è un riferimento che non ci riporta alle camere a gas, che non ci riporta all'uso dell'arma atomica? Allora, oggi se lo poniamo, sembra quasi una questione da un adolescente che così fa il no global, allora erano i popoli, erano i governi che si ponevano quell'istanza, che volevano uscire cioè da una logica di distruzione. Con tutte le contraddizioni, la guerra fredda, l'egemonia dei vincitori della seconda guerra mondiale sull'ONU, certo non era un periodo idilliaco, però dovremmo ricordarci quegli anni di quella svolta, quindi non solo il 1789, il 1917, le due torri, ma proprio dal 45 al 48, perché lì emerge questo codice della dignità nei trattati, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, nelle costituzioni, nella nascita dell'esperimento dello Stato sociale, cioè ci sono momenti di vita pubblica, internazionale, interculturale, dove si dice la guerra è fuori dalla politica, non è uno strumento della politica, i diritti umani e la dignità che i diritti traducono è il fondamento invece della prassi politica, cioè dove si ha un orientamento per dire la politica non è la politica del male minore, come quando andiamo a votare, no? Non sappiamo il male minore, è la politica del bene comune, c'è un abisso tra il male minore e il bene comune. Sono due logiche profondamente alternative. Allora, dentro quel codice c'era appunto l'idea che la dignità è il valore incondizionato della persona, incondizionato anche per noi occidentali che pensiamo di averlo inventato, vuol dire al di là dello schema merito, colpa, interesse, buoni, cattivi, ce l'ha pure Saddam, la dignità umana. Lui l'ha sfigurata, ma ce l'ha. Non c'è nessuno al mondo che abbia il diritto di mandarlo a morte, di torturarlo, anche solo di umiliarlo. E noi ce lo scordiamo. Se avete fatto caso, ho fatto una piccola fenomenologia delle dichiarazioni sulla condanna di Saddam, no? Allora, c'è chi dice a un giornale ha titolato bisognava ucciderlo subito, prima versione. Seconda versione, una di, dell'associazione Nessuno tocchi Caino, dice questa sarà contro Abraham. E le dice, Saddam la morte se l'è meritata mille volte, il concetto del meritare la morte è incompatibile con il codice della dignità, però salviamo il principio. Quindi in realtà bisognerebbe risparmiarlo per il principio, non tanto per la persona di Saddam, un altro modo per svicolare dalla dignità umana incondizionata, anche del colpevole. Non solo del bambino biondo con gli occhi azzurri che nasce carino, no, anche il criminale è portatore di quella dignità, ma noi questo lo occultiamo. E una serie di altre giustificazioni, ve le faccio tutte, 7-8 di questo tipo. Un'altra, Galli della Loggia, che dice: io sono contro la pena di morte, ma subito, però l'effetto di questa condanna sarà positivo in quell'area dove i terroristi capiranno che allora la legge, eccetera, eccetera. Quindi noi facciamo prestissimo a perdere di vista il valore incondizionato dell'essere umano, o perché lo giudichiamo colpevole, o perché lo giudichiamo da sfruttare, o perché, insomma, ci mettiamo sempre nelle nostre condizioni. Lì c'era questo riconoscimento, c'era anche insieme il riconoscimento che la dignità è il legame interumano originario, non è solo il valore del singolo, cioè il valore della comunità umana nel suo legame. Dice un sociologo canadese, Gobbu, il valore di legame. Una società che vede solo il valore d'uso, la penna mi serve per scrivere, il valore di scambio, produco mille penne per avere i soldi, il valore dei legami, delle relazioni, delle persone, non lo vede. Un'amicizia, che cos'è? Valore d'uso o valore di scambio? Nessuna delle due, naturalmente. Un figlio che è valore d'uso o valore di scambio? Nessuno dei due. Allora, finché noi non abbiamo un orizzonte per vedere i valori, è chiaro che li calpestiamo, li riduciamo e facciamo violenza. Quella violenza sta già nello sguardo. Allora vi dicevo invece, a metà Novecento, quel codice emerso, valore della persona, valore del legame interumano originario. Terzo, valore dell'esistere in modo creativo e non distruttivo. Cioè, vuol dire, rispetto alla mia dignità se non ricorro a mezzi distruttivi. Non solo se non sono dominato e schiavizzato, fin lì ci arriviamo, ma se non domino. È indegno dominare, distruggere, rapinare, sfruttare. È l'attiva autoviolazione della dignità. Imparare a esistere secondo dignità vuol dire imparare a essere creativi, non distruttivi. Nella vita interiore, nella vita interpersonale, nella vita pubblica, nel rapporto con la natura. Allora, quell'orizzonte lì è emerso, poi via via ce lo siamo rimangiato, abbiamo trovato altri criteri, è facilissimo perdere di vista quel criterio, anche in Occidente, non solo gli altri, eppure in qualche modo ha continuato a dare frutti, diciamo, di una consapevolezza diversa. Quindi il primo riferimento è quello, naturalmente legandolo al fatto che se non siamo distruttivi non dobbiamo esserlo neppure nel rapporto con la natura. Dove allora il criterio non è la modernizzazione, come noi diciamo sempre, che vuol dire poi certe cose molto tecniche ed economiche, il criterio è la armonizzazione. Una creatura vivente, che sia una formica, sia un essere umano, è interessata all'armonizzazione, perché vive di relazioni costanti, non alla modernizzazione distruttiva, mentre noi quel criterio lì non lo vediamo mai. Allora, c'è questa coscienza. Secondo elemento, esiste la prassi della non violenza come prassi politica, nei contesti più diversi, dentro le fedi più diverse, dentro le prospettive più diverse, ma si riconosce che il primo principio vitale non è tanto un concetto, sono le persone vive, e quindi nell'agire non le posso distruggere, devo trovare altre strade. Questo non è più, diciamo, un motto generico, una teoria, sono esperienze storiche. Ora anche qui, rivalutarle, conoscerle, in quale tradizione noi ci andiamo a situare. Tutte le volte che io mi muovo in questa direzione mi accorgo che non sono il primo e che non sono solo. Tutte le volte che siamo tentati dal dire però, cioè bello, però, proviamo a sostituire al però la parola come, cioè mi interessa il come. Quando mi pongo nell'ottica della ricerca del come, gli interlocutori, le tradizioni, le esperienze le trovo. Mi metto a cercarle, le trovo. Quindi a volte è un po', no, una pigrizia di restare dentro le rappresentazioni correnti, di guardare innanzitutto le difficoltà e noi agiamo in base a quello che abbiamo nello sguardo. Non è vero che siamo così contraddittori tra la teoria e la prassi. Se io vedo che mi arriva un treno contro, mi scanso. Se vedo una possibilità positiva, la agisco, la metto in atto. Quindi ripuliamo lo sguardo. È come quando noi diciamo che Dio è mistero, non sarà che siamo sordi noi? Forse non è tanto mistero, no? C'è un filosofo ebreo, Eschel, che dice: Dio sì è mistero, ma oltre il mistero c'è la misericordia. Cioè lui si è rivelato come misericordia, non è un enigma misterioso, non è un rompicapo Dio. Allora tante volte ci resta mistero impenetrabile perché siamo sordi noi, non perché lui è nascosto. Allora, rispetto a questo, forse un punto essenziale di questi elementi positivi è avere il coraggio anche di cercarli, non adattarci a vivere più o meno secondo gli schemi più immediati, più correnti, più economici nel senso immediato della parola. Terzo fenomeno positivo è il fatto che ormai, anche se con grande lentezza e contraddizione, cominciamo ad avere dei canali istituzionali, cominciamo ad allestire dei canali istituzionali impensabili nei secoli precedenti. Oggi si parla tanto della riforma dell'ONU, lo sapete, l'ONU così non funziona, non va, non assolve al suo compito. Basterebbe pensare alla strage del Ruanda, no? Basterebbe milioni di morti che sono stati là per dire, ma dov'era l'ONU, che hanno fatto, sono addirittura ritirati, no? Ora, la non violenza non vuol dire non interporsi, non usare i caschi blu, non per bombardare, ma per interposizione, eh? Traducete l'antico concetto di intercessione, vuol dire proprio l'interposizione tra quelli che se tu li lasci soli si scannano. Ora, l'ONU serve per non lasciare soli quelli che altrimenti si scannano, per esempio. Allora, per arrivare lì, come ci arriviamo? Non basta una riforma legislativa, un accordo tra i governi. Serve un tessuto connettivo che dal singolo, dal cittadino o dal singolo Stato fino alle Nazioni Unite possa appunto mettere un ponte, una mediazione, e oggi si cominciano a vedere queste strutture mediatrici. Quali sono? Sono i sistemi macro-regionali di pace costituzionalmente orientati, l'Unione Europea, l'Unione degli Stati Africani, quelli dell'America Latina, cioè i gruppi di nazioni macro-regionali, cioè sono continenti, si devono dotare di un sistema costituzionale, è fondamentale il costituzionalismo, orientato al ripudio della guerra, come è un po' nel modello per esempio della nostra Costituzione, in modo che i conflitti siano assorbiti, trattenuti, risanati nell'area regionale del mondo. È chiaro che c'è quella dimensione lì che poi fa da tessuto connettivo per arrivare alla mondialità costituita. Allora, cominciare ad avere istituzioni di questo tipo, l'Unione Europea con tutti i suoi limiti, mica è nata come mercato. Certo, all'inizio era un mercato, ma il progetto iniziale era l'Europa si è dilaniata per secoli con le guerre di religione, guerre nazionali, un'Europa senza guerra. Da lì è nato il progetto dell'Unione Europea. Ora possiamo pensarne male quanto ci pare, la Costituzione, come ho già detto anch'io, era fatta male, d'accordo. Ma c'è, cioè, un bel salto dal periodo in cui gli europei si scannavano. Non è mica scontato che ci sia questo spazio minimo di legalità e di riconoscimento non violento. Pensate se maturano questi processi in America Latina, in Africa, nelle varie regioni dell'Asia, tra India e Pakistan, dei sistemi macro-regionali in cui i conflitti che ci sono possano essere assorbiti da procedure istituzionali, tolti da quello spazio di distruttività in cui l'altro è nemico, quindi lo devo distruggere, me lo comanda Dio, puntualmente arriva la religione e dice me lo comanda Dio. E gli invasati di tutto il mondo a quel punto sono alleati in questa distruzione. Allora cominciamo ad allestire questi canali, non so quanto ci metterà l'umanità, ma questa è una rivoluzione concreta, questo è proprio un canale concreto per tradurre la pace nella storia. L'ultimo elemento positivo, questo lo chiamerei antropologico, più profondo, non a livello immediato, semplicemente politico, giuridico, è il fatto che noi siamo relazione. Oggi ormai anche noi occidentali l'abbiamo scoperto, cioè l'essere umano non è un individuo, non è un atomo, non è un'isola. Dice il monaco americano Thomas Merton, l'uomo non è un'isola. Allora, questo vuol dire noi siamo relazione. Se questa è la fisiologia della vita umana, della creatura umana, allora per quanto male possiamo fare, per quanto possiamo essere soggiacenti al male, prima o poi questo nostro essere relazione può, non deve, non è automatico, purtroppo in molti casi non succede, il bene non conta su automatismi, chi vuole le garanzie automatiche se lo scorda, il male sì, perché ti toglie la responsabilità, ti acceca e vai con gli automatismi. L'idolatria nella Bibbia è quello, il partito, lo Stato, il mercato, la lotteria, cioè i grandi automatismi che ogni tanto ci illudiamo che siano salvifici. Mai, non c'è nessun automatismo che è salvifico. Il bene richiede educazione, coscienza, conversione, libertà, scelta, è faticoso il bene, altro che automatismo. Allora chi vuole le garanzie automatiche se le scordi per il bene. Questo invece vuol dire che se siamo relazione, se c'è un frammento d'umanità in noi, quello può riemergere, per quanto noi siamo deliranti, piegati a dinamica di male. Cioè sempre c'è una possibilità di riscatto, perché la relazione è la provocazione più forte a ridiventare umani, a uscire dalla dinamica del male, a confermare la relazione. Questo è proprio una struttura antropologica, questo è tutta un'altra cosa dal dire la natura umana è cattiva, oppure dal dire ognuno è parte a sé, quindi l'altro perisca pure, non mi interessa. Fateci caso, le nostre parole per dire la realtà umana dicono tutte l'individualità, non ci abbiamo una parola. In altre culture, nella cultura indù per esempio, in altre culture, cioè nella cultura africana ce l'hanno. Noi diciamo individuo, persona, singolo, anima, tutte parole che dicono l'uno, senza dire che l'uno è già relazione con gli altri. Non sappiamo dire insieme l'unicità e la relazione, e se sottolineiamo la relazione ci abbiamo il terrore di perdere l'unicità. Dice che è una confusione generale, un panteismo. Ecco, invece imparare che ciò che è altro, addirittura la natura, non solo l'altro essere umano, è in relazione vitale con noi. Chi distrugge, autodistrugge. Non è una grande furbizia ricorrere a mezzi distruttivi. Prima o poi arriva la soglia dell'autodistruzione, interiore, storica, politica. Guardate questo, il progresso nostro, occidentale, tecnologico, sta distruggendo il pianeta. È una metafora gigante. Se una persona inquina, dà fuoco alla sua casa, diciamo la portiamo al reparto psichiatrico. Se lo fa una civiltà lo chiamiamo progresso, modernizzazione, ma la dinamica è la stessa. Perché lo facciamo? Non perché siamo folli, perché siamo imbevuti di questo pensiero che per capire scompone, separa. Come fa il bambino che vuole vedere dentro la bambola, la sperta la rompe. Il nostro pensiero è fatto così. Non è un pensiero che coglie le relazioni, le connessioni, l'interdipendenza. Quella è la vera alternativa alla globalizzazione, l'interdipendenza che c'è sempre stata tra i popoli, ha preso varie forme, scoperte, guerre, mercati, certo. La globalizzazione è una versione perversa dell'interdipendenza. Gli aspetti positivi che prima citavo sono dovuti all'interdipendenza, non alla globalizzazione, che è un fenomeno preciso. Allora, recuperare questo, onorare il nostro essere relazione, mi pare la forza positiva più importante. Allora i tre criteri, adesso cerco di accorciare, i tre criteri, secondo me, li possiamo interpretare, soprattutto se li assumiamo come logica complessiva. Cioè, mi accorgo, mi nasce una sensibilità per cui tutte le volte che tradisco la condivisione, tutte le volte che tradisco la tolleranza del negativo e sposto un negativo addosso all'altro, lo schiaccio. Tutte le volte che anziché praticare la restituzione pratico l'espropriazione, esisto come un rapinatore dei diritti dell'altro, mi accorgo, mi si sviluppa una sensibilità per cui nel quartiere, nella famiglia, nella scuola, nell'ospedale, nel comune e via via, non accetto più quella logica, comincio a dire no. E i grandi processi globali si reggono sui sì e sui no di noi che siamo formiche dentro quel grande processo. Pensate all'Unione Sovietica, è implosa, mica solo perché gli Stati Uniti erano più forti, Reagan aveva quasi lo scudo stellare, erano al collasso economico, è implosa soprattutto perché nei cuori, nelle coscienze del popolo sovietico, quel regime lì non era più credibile, quindi nessuno gli dava credito, e è implosa per questa serie di ragioni. Se noi revochiamo il consenso e i meccanismi del dominio, quelli crollano in varie forme. A noi è il compito che non sia un crollo anche lui distruttivo, certo, di stare attenti al percorso che facciamo. Quindi ciascuno di noi porta una quota di corresponsabilità. Non è vero che siamo impotenti, non è vero che non possiamo fare nulla. Se noi riconfermiamo lo stile di vita, le scelte, i comportamenti attuali, siamo dalla parte, possiamo fare, ma facciamo il negativo. Quindi si tratta invece di invertire, piuttosto di capire qual è lo specifico potere che oggi abbiamo nelle mani. Siamo educatori? Siamo cittadini? Siamo soggetti economici? A volte siamo tutto questo insieme. Vuol dire che in tutti questi ambiti qui possiamo fare tantissimo. Quindi non tanto dire bella la teoria, però la pratica non ci arriviamo, no, dire tu dove stai? Quali sono i prossimi passi che puoi fare? Qual è il coraggio che ti serve per cambiare anche una virgola di quello che fai abitualmente? No, magari ricorreggere il tiro, magari facciamo volontariato, magari siamo già in consiglio comunale, d'accordo. Dobbiamo o no correggere il tiro? Possiamo fare qualcosa di più mirato, di più coordinato? Ecco, sicuramente scopriremo di sì. Quindi non tanto dire che è impossibile, ma vedere qual è il nostro possibile, senza avere la pretesa di risolvere noi, no? Vi ricordate, servi inutili. Però portare frutto con questo spirito. Vivere la fede come un popolo. Forse diciamo, l'aspetto problematico sta nel dislocarla, quella realtà di bene, cioè nel dire adesso qui si vive il Vangelo e questi sono i confini, poi magari trasferiamo in America, poi, ecco, probabilmente il Vangelo cammina anche per sentieri, per dimensioni che noi non possiamo prevedere, soprattutto non possiamo definirne il perimetro. Il principio che al di fuori della Chiesa, nel senso di un perimetro, nessuno si salva è falso, Se volesse dire la Chiesa nel senso di coloro che chiamano così, allora vuol dire lì c'è un'esperienza di salvezza che va comunicata ad altri, cioè va completamente rivisto. Quindi non possiamo dire ora qui facciamo questa cosa, il grande rischio è il settarismo, no? Di fare la terra del bene, la cittadella del bene separata dal resto. Invece citerei quell'espressione, quel titolo di quel libro di Carlo Carretto che era Il deserto nella città. Cioè vuol dire tu puoi vivere tra virgolette il monachesimo, cioè una scelta di povertà nel senso di vita essenziale, di vita di relazione, non di accumulazione. Puoi vivere l'ascolto, puoi vivere la fraternità nella città, cioè dove stai? Non è che devi inventare una realtà perfetta, no? L'utopismo, quello è l'utopismo. Nomadelfia non è solo questo, naturalmente, c'è una grande ricchezza, però di per sé la capacità di seminare, la capacità di realizzare il bene, noi non la possiamo calcolare prima. Quindi direi che il vero problema alla fine non è avere la risposta risolutiva, tante volte noi vogliamo sapere il finale, vogliamo sapere se si vince, se abbiamo le garanzie. Ogni serio problema della vita, di verità, di Vangelo, di fede, non è mai il problema ultimo di una teoria, ma di una responsabilità. Problema del male, ce l'abbiamo una teoria risolutiva che ci spiega perché c'è il male, ce l'abbiamo, in ultima istanza lo possiamo capire, decifrare, smontare, ma alla fine la vera risposta è la responsabilità di ciascuno. Quindi io penso che in quella direzione, quello che forse ci manca, e qui ci avviciniamo al gruppo di domande che riguardava il come si può fare, come si può tradurre in concreto, quello che forse ci manca è una tradizione comunitaria. No, pensateci, anche il modo nostro, non anzitutto di fare politica, ma di essere chiesa, forse è oscillato, e non ci abbiamo tante altre alternative, tra l'individualismo, il riprodursi una chiesa nei cosiddetti cammini, movimenti, associazioni, per carità, in molti casi fanno delle cose buone, io pure che non ho esperienza di quelle, però a volte anche lì la tentazione del settarismo, la vera chiesa, la messa, quella lì del mio gruppo la sento, quell'altra no, quella con i comuni credenti, quella no. Allora l'individualismo, il settarismo, la chiesa puramente gerarchica, che in quanto tale pare sacra e inappellabile perché è gerarchica. Sono tre false vie, non sono evangeliche nessuna delle tre. Noi ce l'abbiamo una quarta via, cioè una vera esistenza comunitaria, il ridiventare popolo, i bambini, i vecchi, gli scettici, gli entusiasti, che si riconfrontano insieme sulla parola, si pongono il problema loro di essere cristiani nella quotidianità, fuori da queste mura. Ce l'abbiamo noi una tradizione così, è molto raro. Quando c'è una comunità che vive così fa testo, fa notizia, allora diciamo Nomadelfia, diciamo un'altra comunità, ma è un'eccezione. Quando una parrocchia vive con questo stile è un'eccezione, non è la regola. Allora ci può sembrare che questo orizzonte non esista. Ecco, noi ormai sappiamo il cristianesimo in un assetto di vita individualista, che di fatto vuol dire individualista alla superficie, nel concreto vuol dire massificato. Nessuno si illuda di essere un individuo originale dentro l'individualismo, perché è una massificazione. Tutti desiderano le stesse cose, tutti parlano allo stesso modo, l'illusione di essere individui ce la dà questo sistema, ma poi non lo siamo. Allora il cristianesimo nell'individualismo massificante è come un pesce sulla sabbia, non vive, può vivere solo nell'esistenza comunitaria. Questa è la prima condizione di concretezza, il come. Esistenza comunitaria non vuol dire fare la comune, fare il monastero, vivere 24 ore al giorno, ci sono quelle esperienze lì. Non a caso, tra l'altro, pensateci, per chi ha problemi particolari, tossicodipendenza, abbandono, i minori, l'unica risposta minimamente decente è stata di tipo comunitario. È una profezia, non sarà un caso. Non funzionano le mega istituzioni, non funziona naturalmente l'abbandono al loro destino, solo le risposte comunitarie aperte, fondate cioè sulla libertà dei partner, funzionano, solo quelle. Ma quella è la profezia per la vita di tutti. Esistenza comunitaria vuol dire l'esistenza in cui ci interessa quello che accade all'altro, la vita del quartiere, la vita della scuola, la vita della parrocchia, la vita del territorio. I ragazzi con Milano dicono I care, mi interessa, mi sta a cuore. Mentre oggi sapete che la logica è opposta. Allora, riaprire questo spazio del cuore, mentale, del comportamento, questo dà concretezza. Se non c'è un tessuto comunitario nella società, non pensate che ci sia la riforma elettorale, che ci sia altri espedienti tecnici che possano riscattare una situazione così. Non è pensabile. Allora, la prima condizione è proprio sociologica, gli stili di vita. Se non usciamo dall'individualismo massificante, non c'è la soluzione. Ciascuno è convinto di fare parte a sé. Quindi non importa quello che accade agli altri. L'altro elemento importante è riscoprire, prima l'accennavo, faccio più veloce, il potere. Che non è necessariamente, dice, sono diventato sindaco, allora quello è il potere. Dice bene Hannah Arendt, lei ci tiene tanto a distinguere potere da potenza e violenza. Potenza e violenza ci capiamo. Potere che cos'è? Lei dice è l'energia, anche la forza, che nasce dalla cooperazione. Se io spero da solo, se io credo da solo che Gesù di Nazareth è risorto, è una cosa. Se noi lo speriamo in cento, è un'altra cosa. Possiamo aiutarci gli uni gli altri, possiamo essere più credibili. Capite? Allora, il potere è quando noi siamo così attenti e lucidi da avere la capacità di cooperare e da vivere i conflitti in un modo che non sia distruttivo. Quello è il potere. Tutto il resto può essere potenza, ma in realtà è impotenza. Posso vincere le elezioni, cambio di una virgola la realtà. Un carro armato è un simbolo di potere o di potenza e di impotenza? È il simbolo dell'impotenza a convivere, è una logica fragilissima del bombardiere, del carro armato. Che dicono? Che non sappiamo stare al mondo, quello dicono, grandissima, tragica impotenza. Potere è tutte le volte che non riusciamo a stabilire delle forme di convivenza, quella è la politica. Lo scopo della politica non è vincere, come siamo convinti noi, cattolici o non cattolici, vincere. Lo scopo della politica è convivere. Guardate la tragica metafora israeliani e palestinesi, gli manca la politica. Questi non hanno la politica, a 13 anni si fanno esplodere col tritolo, hanno le loro ragioni, per carità, le loro tragedie, quegli altri fanno i muri perché hanno l'ossessione dei terroristi che gli arrivano, occupano le terre, no? Quegli strumenti lì li mettono in sicurezza? Israele è più sicuro? I palestinesi sono più sicuri? Gli manca la politica. Le grandi nazioni che li usano come pedine del loro giochetto, del loro gioco da tavolo. E quando ci arrivano alla pace? Manca la politica. Allora la politica però, quella vera, quella che allora nasce dal quartiere, nasce da Fano, nasce dal comune, nasce dal consigliere comunale, capite? Se già a quel livello cominciamo ad arrenderci, è chiaro che israeliani e palestinesi sono spacciati. Ad ogni livello di questo grande tessuto prezioso che è la società, il punto è esercitare il potere e rinunciare alla potenza. Chi ha il coraggio di fare questo, le cose le cambia. Non è vero che non le può cambiare. Esperienze storiche, se proprio uno ha l'ossessione dei certificati, esperienze storiche che lo dicono, rare, esistono. Non è che esistono solo i campi di sterminio e le guerre, esistono anche alternative. Quindi anche imparare a vedere la realtà politica è una responsabilità che noi abbiamo. L'ultimo elemento che volevo sottolineare quanto alla concretezza non è uno strumento di potenza, ma è un senso del limite, cioè il principio dell'ascolto. Il principio dell'ascolto. Uno può vivere la politica in questo modo se è capace di ascoltare, se ha il coraggio di ascoltare, non perché sostituisce alla prassi della giustizia l'ascolto. Voi lo sapete, tante volte noi per gli esclusi al massimo facciamo i centri di ascolto, al massimo. Quindi non è che l'ascolto va sostituito alla prassi di giustizia, ma l'ascolto è una delle condizioni fondamentali. Non è che io faccio il bene per te, quello è il paternalismo. Anche le grandi dittature ogni tanto facevano qualcosa di bene, che salvavano lavoro. In realtà l'ascolto è proprio la rivoluzione, vuol dire dare all'altro lo spazio giusto di riconoscimento nella relazione. Guardate nel rapporto con i bambini, loro capiscono subito se voi li rispettate, ma il fatto che li ascoltate. Se voi fate tutto per loro, ma non con loro, e gli dite no, tu sei picco, domani sai le frasi che dicono gli adulti, quello lo sente benissimo che non viene riconosciuto. Allora il principio dell'ascolto, la capacità dell'ascolto mi pare proprio uno degli elementi concreti, anche se sembra poverissimo, per cominciare a vivere una prassi politica diversa. Accendo solo al fatto che arrivare a questo significa anche avere una capacità di sostare nel silenzio. Parlando di politica ci tocca parlare del silenzio, non un silenzio imposto, non il silenzio di ostilità, di reticenza, di vergogna, di imbarazzo, diciamo, quelli sono i silenzi. Il silenzio è un'altra esperienza. È un'esperienza di libertà, di distanza da quello che noi normalmente diciamo, facciamo, da cui siamo riempiti, no? Tutti noi adulti che siamo dei funzionari, nel senso che dobbiamo funzionare, mica esistiamo, funzioniamo, diamo risposte ai piccoli, ai vecchi, al lavoro, non abbiamo tempo, un'ora per noi. Silenzio è un'altra cosa, vuol dire un incontro nuovo col senso dell'esistenza, se uno ci crede la possibilità di un'esperienza di Dio. Se accetti il silenzio sai ascoltare, se sai ascoltare sai dialogare, se sai dialogare sei già nella direzione di una politica diversa, di un agire diverso. Lo dico molto rapidamente come slogan, scusate, ma il tempo è quello. Un'altra cosa che riguarda la necessità della mediazione allora su come agire Ecco, io direi verificare nell'azione che ci sia un legame tra questi tre poli costitutivi dell'azione politica. Questo è un discorso tecnico specifico che raramente i partiti rispettano. L'interdipendenza non l'ho messo tra i criteri dei cristiani perché mi pare che in realtà sono tutti, ciò che è cristiano poi è comunicativo, vale per tutti, quindi anche gli altri tre, ma questo in particolare non si può dire che sia tipico di cristiani, questo deve essere tipico di una ecologia della politica. Allora il principio della interdipendenza tra il metodo dell'azione. Ogni azione c'ha un metodo, se non ce l'ha la lascia nell'incuria del tavolo, vuol dire che c'ha un pessimo metodo. Fare politica che cos'è? Fare riunioni? O forse qualche altra cosa. Allora, innanzitutto ricontrolliamo che vuol dire agire politicamente, qual è il metodo del nostro fare politica. Il metodo, le priorità nell'agenda politica lucida, che ci metto? La secessione? La crescita del PIL? I muri a pantelleria perché non vengano gli stranieri? Che ci metto? Quali sono le priorità della politica italiana? Fate caso a quelle correnti, quelle che sentite sul telegiornale, sono tutte o fuori centro o deliranti. Quello è un pessimo segno. L'agenda politica. Quali sono le questioni urgenti? Solo che le tasse siano ridotte o non siano ridotte? Quello è il grande dibattito in Italia, le tasse. La riforma fiscale è importante, ma serve in una direzione di giustizia complessiva, restitutiva. Allora, ripristinare le priorità. La tutela sistematica dei diritti umani, l'avete mai sentita come priorità? O secondo l'informazione pubblica riguarda l'Afghanistan, l'Iraq, la Turchia, sì e no, se entra in Europa e basta. Allora, il metodo, le priorità, le persone, la qualità e la storia delle persone che interpretano il metodo e le priorità. Se tu scolleghi priorità, metodo e persone, è chiaro che la tua politica farà schifo, cioè che non esprimi nulla, e è tanto se non fai danni. Allora un criterio di concretezza, se ci interessa il come più del però, è tenere insieme qualità delle persone, la loro storia, la loro qualità di impegno, le priorità, qual è l'agenda politica, Fano che agenda politica c'ha? Non lo so, piano regolatore, diritti dei bambini, non lo so. L'agenda, il metodo. C'è dentro l'ascolto, quel metodo per esempio non c'è l'ascolto. C'è dentro il principio di restituire diritti o non ci importa? Ci importa, che ne so, un altro criterio. Con quello mi pare che dia una grande concretezza. L'altro accenno, se prima c'è un recupero teologico di ascolto della parola e poi si agisce, però era già una riflessione, mi pare che dava la risposta. È chiaro che lo schema prima e dopo non ce lo possiamo permettere, però in senso di valore sì, cioè se veramente vogliamo impegnarci da cristiani in politica non possiamo rinunciare a una fedeltà che non è tanto alle nostre tradizioni, a delle bandiere, alla fedeltà al Vangelo. Allora un nuovo ascolto, una nuova attenzione, che sia comunitaria, indico due criteri poco consueti. Primo, un confronto comunitario. Secondo, leggere la scrittura e contemporaneamente leggere la realtà. A volte si legge la scrittura ma come un'operazione filologica o quasi storica. A quei tempi i palestinesi, i samaritani erano nemici dei Galilei, eccetera. D'accordo, lo devo sapere, è meglio, ma mi interessa correlare la lettura del Vangelo alla lettura della realtà, li devo correlare, naturalmente non per fare predica alla gente sulla morale sessuale, ma per cercare di capire che cosa vuol dire oggi la giustizia del Regno di Dio. Vi ricorderete, quella è un'indicazione per i cristiani, Matteo 5,20, se non avrete una giustizia più grande degli scribi e dei farisei, cioè di quelli che si impossessano della religione per convenienza loro, o per l'identità, o per il capitale, o per l'ideologia, se non avete una giustizia più grande, che vuol dire non è una giustizia retributiva, non è una giustizia penale, non è una vendetta, è quella che restituisce i diritti a tutti, quella del Regno di Dio, una giustizia più grande. Più politica di così, quell'indicazione non poteva essere. Non diceva ritiratevi in camera vostra e pregate, praticate la giustizia, più grande di quella che voi normalmente conoscete. Era un'indicazione politicissima, naturalmente non diretta, non perché Gesù fonda un partito. Le ultime sottolineature, naturalmente la crisi della politica non è solo in Italia, proprio perché c'è questa logica globale e una serie altre di storie negative che ancora pesano, è chiaro che questo investe tutti i paesi del mondo. Questa interdipendenza è tale che o troviamo un'alternativa insieme per tutti oppure questo non sarà possibile per nessuno. Ci possono essere paesi più avanzati, più arretrati nel senso della civiltà politica, non nel senso del PIL, ma nessuno può sperare di ritagliarsi un'isola felice da solo. L'ultimissima questione mi pare che era anche un po' quella, della, io direi così, della capacità anche nostra di sperare in un'alternativa. Tutto quello che noi possiamo dire, pensare, progettare, sperimentare, a un certo punto sconta una forte frustrazione, una forte impotenza. Chi ha esperienze politiche lo sa, e lo sa soprattutto se ci va in modo isolato, cioè senza radici, senza legami con una realtà territoriale, con qualcuno con cui confrontarsi, no? Tu parti con tante speranze e poi dopo ti accorgi di com'è la politica concreta e o te ne vai e non fai più politica, oppure diventi come quelli che tu volevi combattere, adotti gli stessi metodi, ti fai furbo, ma naturalmente non sei più quello di prima e non stai più dentro le finalità che perseguivi. Ecco, allora in quello direi che forse un atteggiamento interiore, nulla che noi facciamo è efficace se non ha radici interiori, diceva Gandhi, l'anima cambia la storia, l'anima voleva dire l'interesse della persona, non è il denaro, non sono i carri armati che cambiano la storia, la ripetono ossessivamente secondo lo schema della violenza, è noiosissimo, cambiano solo i nomi, cambiano solo le armi, ma è sempre quella, da Caino in avanti, è sempre quella. Invece la storia viene cambiata da quelli che, essendo interi interiormente, da una parte accettano il limite. Chiaro che andremo di fronte a sconfitte, frustrazioni, incomprensioni. Pensate all'esperienza di Gesù, non è che gli hanno battuto tutti come è finito in croce, eh? Cioè la sconfitta e la persecuzione sono nel conto, non è la vittoria o l'applauso. Nel contempo, in questo senso del limite, c'è l'apertura al fatto che la quota di responsabilità noi la usiamo, cerchiamo di rinnovarla, ma abbiamo sempre bisogno dell'aiuto degli altri. Quindi non siamo i salvatori, siamo quelli che ogni volta rilanciano in modo che altri siano stimolati ad agire insieme, ad associarsi, a correlarsi, a cooperare. Quindi la saggezza interiore qui starebbe nell'assumere il limite come un elemento che mi provoca da una parte a purificare la mia prassi, dall'altra a cercare l'aiuto, l'associazione e la correlazione con altri, quindi non cadere nel settarismo. Non credermi io il portatore del bene. Tutte le volte che faccio così non solo sarò sconfitto, ma già cado in un settarismo che mi fa perdere la lucidità. E questo è facilissimo per chi parte dal Vangelo. Partire dal Vangelo, diventare settari, ci vuole un attimo. Per avere questa umiltà interiore, ricordarsi che siamo stati chiamati servi inutili. C'era una grande ironia, una grande saggezza in quelle parole, no? Naturalmente, e ecco qual è il limite rispetto a quella saggezza, facendosi carico delle situazioni negative, di sofferenza, di negatività con cui scontriamo. Allora un conto è che ha frustrato il mio progetto, pazienza. Un conto è che quella sconfitta determina condizioni di vita oppressive per una serie di persone. Allora lì dobbiamo sollevare i conflitti, batterci, associarci. Cioè non è che la politica si fa per realizzare un ideale, si fa per togliere le persone da situazioni di oppressione, cioè si fa per la liberazione delle persone. Allora, rispetto a quello, non è che possiamo, dobbiamo agire storicamente, politicamente, nel modo più mirato, più responsabile, più lucido possibile. Per quello dicevo all'inizio, parto dicendo chi è che sta pagando i costi? Per chi la faccio questa politica? A favore di chi? Non la farò contro qualcuno, ma la farò a favore di queste persone. Associarsi, coordinarsi è l'atto di responsabilità che ci ha richiesto, per quanto questo sia difficile. Scusate la lunghezza della risposta.